4 aprile 2014, mediazione.
Tanto ne proponi uno.
E poi ne discutiamo e dopo facciamo delle simulate, in modo che incominciamo a esercitarvi sulle simulate, utilizzando alcuni degli strumenti che dovreste già conoscere, no? Della mediazione. No, si fa la narrativa. L'anno scorso avete fatto l'incontro con fine settimana con la Zaira Galli. E vi ha dato gli strumenti della mediazione.
Solo che li ha scordati giù a Pescara.
In realtà ha fatto teoria, quello lo doveva fare stavolta.
Lo farà domani.
Domani io gli ho chiesto di ripetere, perché davo per scontato che l'avesse fatto, gli strumenti da utilizzare in mediazione e di applicarli. Però lo facciamo in parte anche oggi. Va bene?
Ciao.
Ciao.
Ciao Laura, bene.
Ci sono?
Non ti preoccupare, adesso stiamo iniziando.
Il pennarello quello.
Ce l'ha lei un
Leo, prendi.
Sì, sì, sono. Ho anche un altro rotolo, quindi se.
Scrivo in piccolo.
Volevo finire il discorso che stavamo facendo prima. Chi di voi trova, sì, tanto prima di settembre-ottobre l'esame finale non lo facciamo, vi ho portato anche un esempio di, sì, di tesina da fare, di un caso o seguito o ve lo inventate, trovate un caso e utilizzate le tecniche, dopo le facciamo girare. E per chi di voi trova un posto dove fare il tirocinio, bene, così vi esercitate un po'. Per chi non lo trova, faremo l'attestazione che l'avete fatto giù al centro che abbiamo a Scafati. Va bene? Però un po' di tecniche le dovete pur conoscere.
Sulla mediazione?
Sulla mediazione, sì, sì, sì. Perché l'esame finale verterà sulla mediazione, sulle tecniche di mediazione tradizionale e su Maglietta. Maglietta farà parte della commissione, quindi fondamentalmente è lui che vi chiederà esclusivamente le cose sue. Io farò qualche domanda molto blanda di tecniche di mediazione. Penso che Leo farà qualche domanda di socioterapia, ma molto molto semplice come l'anno scorso. E poi ci sta l'osservatore Alfa, che non interverrà, però sarà presente all'esame. Questo comporta che nel momento in cui superate il secondo livello vi potreste iscrivere senza passare per il loro esame, perché se tu vuoi accedere all'AIMEF devi presentare il corso, devi fare il loro esame. Ci siamo. Per evitarvi di fare un doppio esame, noi paghiamo, l'osservatore AIMEF viene, osserva il nostro esame e ve lo convalidano. Quindi voi, loro hanno già i vostri nominativi, che se vi volete iscrivere pure all'AIMEF, al limite poi prenderò accordi con loro, perché se noi paghiamo già l'assicurazione di qua che copre pure la mediazione, potremmo toglierla dalla quota che diamo a loro. Perché altrimenti pagare due volte la stessa assicurazione mi sembra ridicolo, ma questo poi prenderemo accordi con loro. Va bene?
Chi è che lo sta?
No, infatti, dato che parlo anche di cose pratiche, premetto che io sono mediatore AIST, cioè nel senso che io non ho fatto l'iscrizione all'AIMEF perché ci tengo anche al fatto di dire che sono dell'AIST come mediatore. Vi faccio vedere che ho fatto anche le slide colorate.
Ci crediamo.
Mi piaceva. Tra io come titolo, tra l'altro, avevo dato mediazione classica contro socioterapeuti.
Scusa un attimo, ma se lo inseriamo al tuo computer e tu scrivi sul mio?
Te l'ho spiegato prima, ho provato con Maglietta.
Ah, non scusa, non avevo sentito, non pensavo fosse questo. Vabbè.
Nel senso che durante questa mediazione io poi mi sono dovuto interfacciare con degli avvocati, ci si interfaccia spesso, soprattutto quando si apre la professione, anche perché bisogna far vedere praticamente agli avvocati che le loro paure non sono confermate, cioè che uno non gli va a rubare il lavoro, anzi diciamo gli può aiutare a migliorare la qualità del loro studio, perché come, non so se avete già fatto le lezioni con Maglietta, vero?
Sì.
con maglietta, lui avrà probabilmente, vi avrà già detto che la legge prevede sostanzialmente che gli atti vadano, tutti gli atti in tribunale vadano depositati da un avvocato, omologati da un avvocato, o comunque tutte le relazioni con il tribunale devono essere fatte tramite avvocato. Ok? La legge però non dice che questo è a pena di nullità. Vale a dire che teoricamente uno potrebbe, due coniugi che si presentano con l'atto già fatto anche da un mediatore e lo presentano anche in presenza del mediatore, ma questo a quel punto non avrebbe validità, non cambierebbe nulla, l'atto sarebbe valido, il giudice non potrebbe fare altro che prenderlo e depositarlo, salvo poi magari che potrebbe fare qualche storia, ma comunque non può non ritirarlo, ecco, un accordo fatto da due persone. Difatti esistono anche le separazioni che vengono fatte direttamente dal giudice di pace, cioè si presentano due persone, sì, conoscono il giudice, sono lì, si mettono d'accordo sulle questioni meramente economiche a quel punto, più sul, perché sapete che adesso è passato tutto a civile, non c'è più neanche da passare per il tribunale dei minorenni, cioè c'è tutta questa questione qua.
È chiaro tutto quello che sta dicendo Antonio, perché se avete delle domande ponetele, così anche rispetto a maglietta, le cose che va detto, ok?
Più che altro, sai che non mi ricordo della legge, più che altro non ho visto.
155 dici?
Se dopo è cambiata, perché l'8 febbraio era un termine...
Che io sappia, no, cioè, gli aggiornamenti non mi sono arrivati a proprio 8 febbraio.
C'è stata una variazione, sì, dove cambiamo. Adesso spiegavo che c'erano delle...
Doveva essere... Sì. Mi hanno detto che doveva essere depositata, cioè doveva andare avanti ancora lì. Diciamo che era una delle scadenze, poi sapete che con le leggi adesso... Non si sa, ma sicuro che all'improvviso si troveranno tutte le leggi al Senato, decade il Senato e quindi tutto bloccherà lì.
No, perché quello di Maglietta è stato revisionato, però Maglietta ha detto ok, mo vogliamo vedere se c'è si può.
L'ultima lezione, appunto, in funzione dell'8 febbraio, non si sapeva che.
Sì, ma non è stata promulgata la legge, quindi è tutto ancora, è ancora valida quella precedente.
Teoricamente con la legge di cui lui parlava per l'8 febbraio, che ci sarà intervolato questa cosa, facciamo un passo indietro sostanzialmente, praticamente si continuava ad avere il congiunto, salvo il fatto che comunque vi troverete con avvocati, piuttosto che giudici, io non ho avuto ancora a che fare, ma comunque avvocati, no, anche congiunti ci ho avuto a che fare, perché fanno anche gli avvocati, che parleranno sempre di congiunto piuttosto che, e vorranno fare l'affidamento esclusivo che non si può fare. Ripeto, se dico delle cose che sono...
Cioè, comunque adesso noi atteniamoci alla legge attualmente in vigore che prevede l'affido condiviso, ok? Poi quando e se verrà, abbiamo fatto diciamo un anticipo con Maglietta, però non sappiamo neanche se passa, ok?
E la legge sull'affido condiviso da 54?
Sì.
54
sì, sì,
esiste solo la condivisione.
Allora, ricapitoliamo, sostanzialmente la legge attuale dice che si può fare soltanto l'affidamento condiviso, l'affidamento esclusivo può essere fatto soltanto in caso in cui l'altro, il genitore 1 o 2, visto che non bisogna parlare di madre o padre, è un genitore particolarmente lesivo per il minore, bisogna provarlo con CTU, cioè ci sono delle perizie che fanno psicologi piuttosto che psichiatri, oppure è un pregiudicato, l'urimo è in attesa di sentenza, queste sono le cose sostanzialmente di fronte a cui vi trovate. Io come titolo avevo dato, dicevo, mediazione classica contro la socioterapeutica per un semplicissimo motivo, perché noi abbiamo anche degli strumenti in più con questo corso, ma in realtà quando mi andate a raffrontare con delle persone al di fuori dell'AIST sostanzialmente non sanno minimamente di cosa stiamo parlando. Anzi, è quasi meglio parlare semplicemente di mediazione classica, che almeno quello un'infarinatura la gente ce l'ha e sa più o meno come si deve comportare, perché sennò tendono proprio o a inscatolarvi in un qualcosa che non esiste, nel senso dicono, ah, lei è cos'è, uno psicologo, una persona che dovrebbe fare terapia, cioè sono cose che okay, non ci appartengono. È molto importante dal punto di vista legale, perché adesso tra l'altro l'assicurazione la faremo, però nel momento in cui andate a fare un errore, oppure avete detto delle cose che non sono, diventa molto problematica la cosa. Quindi, premetto anche il fatto che nel momento in cui una persona deve fare una mediazione in sede AIST, sostanzialmente, noi, come dice sempre Leo, dobbiamo sospendere i nostri giudizi pre e poi cominciamo. Mentre invece un mediatore classico, se tu gli dici una cosa così, dice di cosa stiamo parlando? Cioè di cos'è di sospensione? Cioè, non avrebbe, o mette off sul momento in cui glielo dite e poi dopo riaccende subito dopo, o vi chiede cos'è.
Anche perché è esplicitamente vietato per il mediatore classico intervenire, lui deve solo agire da telefono, diremmo noi, cioè lui non deve interagire, cose che invece il mediatore sottoterapeutico fa. Cioè noi dovremmo avere una capacità sia di lettura del fenomeno, quindi delle persone, sia sia di lettura del fenomeno, sia di strumenti a disposizione per ottenere un certo sbocco, che però quando fate mediazione è esattamente quello che viene richiesto per l'accordo, per arrivare ad un accordo, ad una gestione condivisa. Quindi deve essere chiaro che noi abbiamo, se no facciamo socioterapia, ma questo, per chi è interessato a farla, è ancora un altro passo. Ecco, mi raccomando molto di tenere distinti i settori. È chiaro che se uno ha una preparazione in più è più utile, perché per lui, intendo, perché si mette in condizione di capire meno determinate cose.
Ecco, infatti molto spesso arrivano coppie che hanno già fatto una mediazione, avendo anche avuto magari esperienze negative, si trovano di fronte magari a una persona con strumenti in più. Quindi è sempre meglio, io lo dico sempre, che ho degli strumenti che ho studiato in più, che li posso utilizzare, ma non che ci discostiamo dalla mediazione classica in questo caso, soprattutto se poi non avete fatto i corsi dopo. Ok. Allora, comincio con il caso. Io vi parlo del caso di Cristiano e Adele.
Scusami Antonio, piccola precisazione. In mediazione, nella mediazione classica, si parla di equidistanza. Quindi il discorso che loro utilizzano per porsi in una condizione di non giudizio, a parte non intervento, giustamente che sottolineavo lei, perché loro non intervengono, è quello di badare bene, e lo fanno posizionandosi in una certa maniera, non parlando, non esprimendo, ma semplicemente il telefono, cioè rimodulare con le varie tecniche che dopo vi sottolineerò, faranno semplicemente una sorta di traduzione di quello che dice l'uno nei termini comprensibili dall'altro, togliendo gli elementi di conflittualità. Ci siamo? Oppure utilizzando altre tecniche che vedremo.
Sì, attenzione, perché l'osservatore poi guarda questo, cioè se vuoi...
Quindi il fatto che dopo facciamo un po' di simulate, le riprenderemo poi quando faremo l'incontro a Pescara, e per farvi allenare sia nella posizione delle persone che litigano, perché in genere litigano, sia nella posizione del mediatore, a porvi una certa, perché vedono questa cosa qua fondamentalmente, che, siccome non è che hanno granché di strumenti, loro vedono la postura, vedono come ti poni, vedi il momento in cui interrompi uno per dare la parola all'altro, eccetera. Ci siamo? Ok?
Ecco, fate attenzione anche al fatto, al cliché che vogliono dare i mediatori, gli avvocati. Perché in questa mediazione proprio mi hanno convocato come se io fossi un giudice, cioè che dovevo andare lì, e mi hanno convocato praticamente, lei cosa dice? Mi diceva, se io faccio il mediatore, quindi non è che dico qualcosa, non è che devo fare la consulenza su cosa fanno. Quindi cioè, state attenti, perché nel momento in cui vi dicono lei cosa dice, vi stanno scatolando nel fatto di essere giudici, cosa che non è vostra, assolutamente, anzi nel caso in cui lo fate poi, soprattutto se non avete qualifiche di tipo psicologico o di tipo sociologico anche, ma dico anche proprio nelle materie diciamo canoniche, cioè voi fate proprio una cosa che è fuori da ogni legge, tra l'altro. Ok. Cristiano Adele. Allora, Cristiano è un agente venditore, diplomato, ed è un istruttore di lotta. Puntatevi questo di lotta perché è simpatico per dopo. Ha 35 anni e Adele invece è un'impiegata presso l'azienda di famiglia, particolarmente facoltosa di famiglia, ma è impiegata, quindi percepisce uno stipendio di circa 1200 euro su un part time. È laureata in scienze... Sì, infatti, cioè, poi quando ti fanno questo discorso qua capisci che l'azienda di famiglia fa qualcosa. Laureata in scienze dell'educazione. Hanno due figli, uno di 8 anni, Marcello, e uno di 3, Carolina.
Hai detto scusa?
E una di tre, Carolina. Allora, Carolina attualmente. Carolina?
No, Adele ne ha.
Adele c'ha 7 anni in meno di lui, quindi sono
28,
sì. E loro, tra l'altro, loro si sposano nel momento in cui lei rimane incinta, e se fate i conti con 8 di Marcello, sostanzialmente quando lei ci aveva 20 anni. Durante la mediazione viene fuori che, secondo il marito, lui è particolarmente, cioè lui sostanzialmente lui voleva il bambino, lo avrebbe sempre voluto, lei secondo lei non era il momento, lei dice no, no, sono sempre stati voluti, però per lei era troppo presto 20 anni. I medici a lei avevano detto che avrebbe dovuto cominciare a provare ad avere un bambino e c'è riuscita subito. E i medici gli hanno detto no, ci riuscirai fra 2 anni. Infatti c'è, cioè, questa cosa tra l'altro dal punto di vista medico ancora adesso mi interrogo, cioè se devi provarci quando magari devi farlo, no? Vabbè, non in previsione del fatto.
Ma questo
che
è quello che ti ha riferito sempre la signora.
No, no, tutte e due, cioè.
Quelle che
poi questa riferito era l'unica cosa che su cui erano d'accordo.
Non d'accordo, sì, sì.
Lei smette di prendere la pillola, dato che lei aveva dei problemi all'utero, insomma non mi ricordo il particolare, ma insomma comunque alla fine dovevano iniziare a provare, che sarebbero riusciti dopo tanto tempo, quindi loro provavano a vedere se è il futuro.
Ah, okay.
Allora, dal primo colloquio, allora, colloquio l'ho diviso in Cristiano e Adele, perché sostanzialmente dato che mi ritrovo con Cristiano e Adele che si accusano vicendevolmente tutti e due di dire bugie, cioè di dire tutto falso, e si accusano di dire falso tra l'altro le stesse identiche cose.
Per esempio?
Per esempio, lui asserisce di avere il testimone che lei lo ha strangolato e dice no, non è vero, è impossibile, è così. Ricordate cosa ho detto prima, lui fa lotta, c'ha un collo così. Lotta libera, tra l'altro, dove semplicemente l'unica cosa che non puoi fare è dare calci nella
parti nobili.
Nelle parti no.
Nobili.
No. Cioè, e infatti puntualmente poi alle mediazioni viene con le orecchie, con tutta la cartilagine rotta e gonfia, perché si strappano da lì. Ah, e non possono mordere. Lo fanno, sono quelli che fanno nella gabbia, non mi ricordo il nome.
Un
calcio. No, non è il wrestling è finto. Cosa fa? Pilota libera, basta. Allora, Cristiano si presenta. Sì, per questo vi dico, cioè, si presenta con delle cose anche abbastanza ridicole dal punto di vista concettuale, perché questa qua è così, c'ha delle mani che sono la metà delle mie, e lui l'ha denunciato, e adesso andrà anche probabilmente, se non ritira la denuncia, in penale, perché lei ha aggredito lui. E gli ha fatto male.
Giusto, uomini sempre uomini.
Quindi Cristiano si presenta come una persona che con la separazione ha deciso di rimediare ad uno degli sbagli più grossi della sua vita, e difatti per cancellare tutto è ricorso anche al tribunale religioso. Avevo messo la separazione dall'altro lato, tra parentesi, da colloquio singolo risulta che lui non è religioso. Difatti ha presentato delle memorie che alla fine dal punto di vista civile gli andrebbero conto, ed è anche il motivo probabilmente per cui l'avvocato di lui ha preferito inviarmi l'immediazione, perché sennò dovrebbero tenere conto di tutto nelle memorie, perché si scrive ogni schifezza possibile immaginare, anche non vera, perché bisogna mantenere il solco della coerenza, perché se il giudice vede che non siete coerenti stanga subito la cosa. Dichiara di fare molta fatica anche solo a parlare con la moglie, e la cosa la evidenzia sempre, non c'è alcun problema, tant'è che praticamente fanno anche fatica a stare seduti vicini, si allargano sempre di più fino a, cioè, da di fronte alla scrivania, in modo che non devono stare vicini, non sia mai lei lo tocchi soltanto, lui si imbestialisce in maniera piuttosto
vigorosa,
ecco. Dice che la moglie lo vorrebbe ancora, ma lui non ci pensa neanche a tornarci con lei. La moglie sì, so dall'avvocato che gli aveva confessato che ancora era innamorata tempo fa. Lei è sotto terapia psicologica perché pare che lui, nel momento in cui lei abbia detto sostanzialmente che intendeva separarsi da lui, lui sostanzialmente l'ha violentata, cioè nel senso che sì, erano ancora marito e moglie, però lei non voleva e lui comunque ha agito su di lui.
L'ha obbligata ad un rapporto.
L'ha obbligata ad un rapporto.
Mi raccomando, definite bene le cose perché è molto importante.
Lei l'ha obbligata ad un rapporto.
No, lui
l'ha obbligata.
Ha obbligato lei, questo è imprescindibile.
Se lui ha queste dimensioni, io che sia difficile.
Digli di no.
Sarebbe... No, ma obbligarlo di.
Sì, al contrario.
Molto per prenderlo per il collo, dico di.
Sì, poi piano piano via l'angolo circo, perché così se no sembra. Allora, quindi lui dice che è disposto a fare tutto per i figli. Difatti lui si presenta davanti al giudice, perché questi qua mi vengono dopo, è importante questo, dopo che c'è stata già una comparizione di fronte al giudice, che ha già fatto una disposizione in cui ha dato un mantenimento di 650 euro a lui, non si è deciso niente su come devono stare i figli, cioè. Cioè praticamente il giudice ha detto, vabbè, tu quando sei libero, ok, cioè quello che fanno in genere di solito, però non sono ancora del tutto separati, non hanno depositato un accordo e via dicendo. È una disposizione perché la madre doveva poter uscire dalla casa, perché la casa è di Cristiano. Quindi adesso lei vive in affitto fuori.
I bambini?
Come?
I bambini
vivono presso di lei.
Ah, una cosa importante. Non esiste più l'abbandono del tetto coniugale, non esiste più come reato. Però se prima non viene depositata al giudice la richiesta di separazione, non ci si può allontanare. Quindi in teoria tu ti puoi allontanare soltanto se hai fatto esplicita richiesta, non devi comparire davanti al giudice, ma l'istanza deve essere presentata. Quindi il discorso che diceva Antonio, per permettere a lei di andare via da casa, perché lei non poteva allontanarsi se prima l'istanza non fosse presentata. Ci siamo? Chiaro?
E nel caso uno non fa questa...
Non fa questa cosa...
Viene utilizzata in giudizio, sì. Molto semplice.
Cioè,
non esiste il reato, però è consigliabile, se tu vedi l'avvocato ti consiglia di non allontanarti se prima non presenti l'istanza.
Il giudice fa l'autorizzazione a vivere separatamente. Cioè, può diventare, diciamo, causa di addebito, poi lui se n'è andato, o lei se n'è andata.
Non c'è più l'addebito, sì, perché no, non c'è più l'abbandono, però può diventare un problema nel caso in cui diciamo, la separazione diventasse conflittuale, quindi non consensuale.
Allora, lui, dal momento in cui ha scoperto che lei, insomma, si stava rivelando da questo punto di vista, ha cominciato a girare con un testimone, sempre, gira con il padre dietro, di modo in qualunque occasione debba vedere l'ex moglie. Perché dice che ha paura che lei dichiari cose false di lui. Lei ha sporto, anche lei ha sporto una denuncia, però poi l'ha ritirata. Lui invece in questo momento ne ha tre e ancora devono tra l'altro essere ritirate. Dice che l'unico motivo per cui andava bene il rapporto con lei era grazie al sesso. E lui dichiara, difatti, e su questa cosa ci incidono molto, per un semplicissimo motivo, perché nel momento in cui io dichiaro che il mio rapporto era basato sul sesso, se io voglio ricongiungere il rapporto, ho un rapporto con lei, ok? Ma lei dice che è violenza, lui dice no, io cercavo di far ancora andare bene il rapporto, no? Cioè utilizzavo il sistema che avevo utilizzato sempre, cioè questo è il sede di... Cioè praticamente, cosa voglio dire? Perché all'inizio ho detto mediazione classica contro e poi ci sono anche gli avvocati. Bisogna stare attenti agli avvocati ombra, cioè quelli là che prima di andare in mediazione gli fanno, come si dice a Napoli, la scuola, cioè praticamente gli insegnano tutto quello che devono dire, altrimenti dopo diventa difficile in sede successiva. Perché ovviamente sono sempre pronti ad andare poi in giudizio. Poi, lui
scusa, vorrebbe... Antonio, giusto per questo, nel caso in cui, come vi ha detto Antonio, le persone gli sono state mandate dagli avvocati dopo già una prima, diciamo, disposizione da parte del giudice, quindi in qualche modo già queste persone erano state viste e istruite dagli avvocati circa le varie possibilità. Altro caso, e quindi altri casi, sono quelli in cui le persone intendono dividersi e quindi ancora prima di andare dai legali vanno dal mediatore per cercare una forma di gestione dei figli
Non condizionamento.
Senza condizionamento, cercando un Ancora diversa è l'ipotesi in cui solo uno dei due vuole separarsi e viene in mediazione per cercare di convincere l'altro ad accettare. Sono tutti casi che noi dobbiamo tenere presenti e poi comportarci anche in maniera diversa. Lo vediamo dopo.
Bene? Infatti, se siete mediatori socioterapeutici, allora lì a quel punto l'intervento sulla persona che non ha ancora accettato il fatto che ci si stia separando diventa importante, nel senso che può aiutarla poi in futuro a riprendere la vita in mano sostanzialmente. Infatti in questo momento ti avevo anche chiamato sul caso di questi, cioè sostanzialmente mi è capitata anche una coppia in cui lui decisissimo sulla separazione, dopo tante volte che si sono separati lui ha messo le cosiddette corna a lei, ma è lui che vuole separarsi e lei vuole continuare a stare con lui. Infatti quando mi dicono le corna sono cause di separazione, assolutamente no, anzi il genere, quello che è cornificato, vuole tenere ancora insieme la cosa.
Ci vendica.
Ah sì?
Quindi lui viene dicendo che vuole rinegoziare il mantenimento perché è troppo, perché quando si è presentato davanti al giudice, il giudice gli ha detto quanto puoi dare, lui gli ha detto io darei tutto, per questo è sempre una cosa degli avvocati, che lui cioè, nell'euforia avrà detto sì io do tutto, poi dopo l'avvocato l'avrà ritrattato dicendo no, voleva dire tutto per dare per i miei figli, non do tutti i 650 che mi avanzano dall'affitto, il mutuo e quant'altro. Quindi
e poi dice,
la parcella. Poi dice che il primo figlio, lui dice, non è voluto, ma è capitato. Lei invece arriva e dice Cristiano improvvisamente dice che non mi ama più, dice, gira sempre con un testimone, non capisco perché, è venuto con, è vero che il nostro rapporto era basato soprattutto sul sesso, i nostri figli sono voluti tutti e due, lui prende anabolizzanti, mi dice, quindi è probabile che gli abbia creato delle disfunzioni dal punto di vista mentale.
Ah,
in questo caso pare di no.
Che non mi avesse detto guarda,
oppure potrebbe essere che lui ce le ha le disfunzioni, ma nel momento in cui l'ha avuta è corso dalla moglie per poterla.
No, può darsi che abbia preso semplicemente altre sostanze. Non è, cioè, capito? Non stare molto attenti, di solito è la disfunzione erettile, se non prendi altro, però di solito ci mettono sopra degli altri cocktail. Per cui non è così evidente. Tra l'altro c'è quest'ultimo farmaco, non mi ricordo come si chiama, che credo che non compaia neanche troppo nelle analisi, per cui è molto facile prenderlo, eccetera. Quindi bisogna stare molto attenti.
Sì, per inciso, c'hanno anche un effetto dal punto di vista mentale alcuni, cioè nel senso che.
Assolutamente sì.
Quindi sì, ipotesi giusta.
Assolutamente.
E questa è la coppia che aveva anche rapporti sadomaso.
Sì, hanno anche rapporti di riposa sommaso.
Sono loro?
Sì, infatti poi ci sono anche dei messaggi.
Com'è che ti si vede solo?
No,
sadomaso.
No, non ho sentito. Io già sveglio.
No, però è reagito solo sulle parole.
Sono stati biscotti alla cioccolata che hanno attivato.
Eravamo dei masi, quelli delle montagne, dove si va a mangiare. Allora, che dice inoltre?
Scusa, mi raccomando, voi adesso state facendo la cosa classica, la mediazione classica, quindi noi vi diciamo ogni tanto, se no smetto di dare notizie sulla mediazione socioterapeutica, cioè voi quando farete l'esame eccetera dovete parlare soltanto della mediazione classica, sì, perché se no smetto di dare go perché è importante, ma bisogna, è chiaro, di fronte avete una persona che si è cominciata a parlare di altre cose si arrabbia, è chiaro, quindi va bene così.
Sì, perché anche perché poi c'è proprio il punto dell'osservatore, cioè viene proprio per guardare quello. Allora lei dice poi vorrei che lui smettesse di dire bugie. Nell'intervista singola che ho fatto, un colloquio singolo, mi dice lui mi ha violentato, c'erano anche i bambini a casa, mi ha fatto
abbiamo un'altra precisazione.
Che non esiste
in genere nella mediazione classica non esistono i colloqui individuali perché vanno a inficiare il rapporto, diciamo, di fiducia che ciascuno avrà nel mediatore, perché nel momento in cui tu ti vedi con l'altro stabilisci una relazione con l'altro che può danneggiarti. Qualcuno meno ortodosso prevede quando una coppia viene in mediazione, se molto conflittuale, quindi non è ancora disponibile alla mediazione, di proporre degli incontri individuali, quindi col consenso di entrambi. Se chiaro questo, quindi,
però nel nostro caso
sto parlando sempre della mediazione classica. Nella mediazione classica, quella ortodossa, non sono previsti colloqui individuali da parte del mediatore.
Assolutamente. Però prima non hai detto che fa da telefono.
Sì, ma devono essere presenti.
Compresenti.
Come fai a bloccare la conflittualità? Devi, proprio con l'intervento.
Appunto, siccome il mediatore non fa intervento, nel momento in cui si trova in difficoltà rispetto a una coppia che non riesce a gestire attraverso le tecniche, mette tutto in pausa e dice: secondo me siete troppo conflittuali per essere in grado di continuare questo percorso di mediazione, io vi propongo di vedervi individualmente, capire quali sono le posizioni singole e poi di incontrarci. Siete d'accordo? Ci siamo? E questo lo si può fare, però vi ripeto, la mediazione proprio classica, quella ortodossa, non prevede questo tipo di intervento. A maggior ragione, se uno dei due viene e chiede un colloquio, in genere nella mediazione classica ortodossa non vengono fatti colloqui individuali prima che tu non hai presente tutti e due e lo condividi con entrambi, perché altrimenti nel momento in cui tu già hai visto uno, l'altro potrebbe pensare che ci sia un accordo già preso tra te e una delle parti. Ne esageriamo, però un accordo, no? Beh, che tu in qualche modo
esempio, esattamente, in alcuni casi, ad esempio, quando ci sono degli studi associati, spesso fanno intervenire una figura esterna, però estrema attenzione, perché è chiaro che da questo punto di vista, soprattutto se c'è disparità di economica tra i coniugi, bisogna stare molto attenti, perché sennò il coniuge più debole può avere paura che comunque ci sia stato un accordo extra mediazione. Chiaro, quindi estrema attenzione. Ragazzi, ad esempio, il mio consiglio in queste situazioni è scegli, ognuno di voi sceglie o insieme o comunque cose, uno psicoterapeuta esterno, o domani che la nostra figura sia fermata, un socioterapeuta esterno. Ve lo dico perché adesso, dagli ultimi esempi di mediazione che sto facendo, ne ho proprio in atto due giù a Pescara, la cosa interessante è questa. Proprio martedì ho fatto un esempio di mediazione su due coniugi, è stato buffissimo, perché lui non ha voluto lei dentro, perché lei era venuta da me per il figlio, che il figlio aveva dei problemi. A questo punto gli ho detto che volevo anche il genitore, perché io non parlo se non c'è l'esplicito assenso dell'altro genitore. Ricordate, quando sono dei minorenni, che non vi venga in testa di fare mediazione o per nei nostri termini sottoterapia senza che ci sia l'esplicito consenso scritto o presenza di entrambi i genitori, se no potreste essere assolutamente accusati di avere disatteso il codice etico del sottoterapeuta.
Che è più grave dal punto di vista dell'AIST, è più grave questo rispetto a...
Sì, assolutamente. Per cui ci raccomandiamo estrema attenzione. Un briciolo di cose, di situazione formale è fondamentale. Naturalmente nella mediazione classica addirittura non è previsto. E questo, scusatemi, se uno non ha particolari strumenti è meglio che non intervenga. Io ho visto fare dei danni enormi, perché a quel punto spesso il mediatore finisce che va avanti con un criterio di senso comune, che è la cosa più deleteria in assoluto. Quindi estrema attenzione.
Ma ci anche avendo gli strumenti, tra l'altro, la legge italiana, non chiedetemi l'articolo perché non me lo ricordo, ma vieta anche, per esempio, a un commercialista che è anche avvocato di fare tutte e due per lo stesso cliente.
Certo,
perché
certo.
Dice che c'è il conflitto di interessi. cioè, beh, anche nel momento in cui ci fossero,
da noi non ci sarebbe, nel momento in cui fosse chiaro che la persona viene dal mediatore socioterapeutico. Ma qui voi vi state preparando sulla meditazione classica, quindi mi raccomando, nessuna confusione tra le due situazioni. Estrema attenzione, ma nessuna confusione. Anche perché sennò veramente vi boccia, ecco. Non... Su questo loro sono molto attenti. Non so se avete visto anche certe difficoltà tra me e Magliette in certi momenti in cui sono intervenuto, erano evidentissime che lui non ha il tipo di approccio nostro.
Ma neanche quello dell'AIMF, tra parentesi, perché lui è praticamente un avvocato mediatore,
un cane sciocco.
Cioè, nel senso che, cioè, infatti, nel caso in cui, voi non avete avuto la Buzzi, vero? Che la Buzzi è molto rigida su queste cose, su come deve essere la mediazione, e lei ci aveva detto no, perché nella mediazione non bisogna assolutamente intervenire. Arrivò Maglietta il weekend dopo, dice no, come non devi intervenire? Sì. Assolutamente, tu devi dirgli che se fa quella cosa dal punto di vista legale, così. Che Maglietta è un avvocato mancato, praticamente, gli sarebbe piaciuto da mancare, sì, diventare avvocato.
Allora, la Buzzi dice che non bisogna intervenire proponendo tu delle soluzioni, è un'altra cosa. Maglietta è un poco possibilista sul proporre una soluzione, sicuramente se facciamo la mediazione globale, sapete la differenza? Allora, io posso fare una mediazione parziale, che è quello solo sul livello relazionale.
Scusa, però me devi dare proprio per la
relazionale.
Mi voglio anch'io.
Allora,
no, perché io non ho pranzato.
No, colpa mia, io
ho avuto un buon idea, ma...
Allora, c'è un tipo di relazione che è parziale, ok? Quindi noi possiamo fare mediazione solo di tipo relazionale, quindi attivare i meccanismi comunicativi tra i coniugi, ci siamo? E lasciare la parte legale al legale. Cosa un poco difficile, perché siccome nel mettere la comunicazione vengono fuori anche dei contenuti, tu devi sapere se il contenuto che viene accettato, condiviso o non condiviso, sia accettabile da un punto di vista legale o meno. Non so, se io mi metto d'accordo che non voglio niente, ad esempio per mio figlio, siccome quello è un diritto indisponibile del minore, io non posso decidere in una sede di mediazione di rinunciare alla parte di cura che spetta all'altro genitore. Mi state seguendo? Questo non è possibile. Se io mediatore non lo so, ratifico, cioè dico sì, vabbè, vi siete messi d'accordo su questo, e quel tipo di negoziazione non che poi si concluderà in un verbale non è valido da un punto di vista legale.
No, è nulla, sì.
Ci siamo. Quindi noi scriviamo sempre nel verbale, dobbiamo sapere le cose possibili e non possibili. Poi i termini legali di trasformazione nel verbale di negoziazione, diciamo che questo verbale potrà essere trasformato in termini legali dagli avvocati per essere adeguato a quanto richiesto per l'omologazione al tribunale.
E lì vengono i problemi, perché dopo mi cominciano a chiamare, ma qui cosa possiamo fare intorno alle mediazioni?
Ci siamo? Ok, quindi diciamo la parte, perciò noi abbiamo dato molto spazio a Maglietta, perché la parte giuridica è fondamentale conoscerla, perché serve a non fare strafalcioni nel momento in cui una persona dice delle cose. Quindi se una persona dice io voglio questo da lei, al di là che quello è d'accordo o meno, noi dobbiamo dire lei può pensare questo, tuttavia legalmente questa cosa non è possibile. Ci siamo? Quindi questo noi possiamo farlo come mediazione. Non potremmo, come invece fa Maglietta, proporre anche un certo tipo di
accomodamento.
In teoria nella mediazione classica ci devono arrivare i coniugi e gli ex coniugi a trovare una soluzione al problema. Ci siamo?
E quella globale, scusa?
Quella globale è quella che ti ho detto, cioè che tu devi avere anche gli strumenti, le conoscenze da un punto di vista giuridico su quello che è possibile o non è possibile.
Però ad esempio hai detto che quello legale sull'assegno, per dire, non è una decisione che non puoi prendere. Tu non puoi prendere nessuna decisione legale.
No, aspetta. Il mediatore non prende nessuna decisione.
Nessuno.
Se nel rapporto, nella relazione, la moglie dice: io sono disposta a rinunciare ai soldi che tu dovresti dare per la cura di tuo figlio, questo non è possibile da un punto di vista legale. Se una donna non lavora, un uomo non lavora, e quindi l'altro gli dovrebbe passare l'assegno di mantenimento, quello è un diritto rinunciabile. Quindi io posso dire: io rinuncio al mantenimento da parte di mio marito. Ci sono alcuni diritti, che sono quelli dei minori, che si dicono indisponibili, cioè non possono essere oggetto di trattativa.
Ah, solo su questo.
Ma questa sei d'accordo, non legalmente, però legalmente non la può fare, viene meno l'accordo che fai.
Adesso noi ci accordiamo per fare un casino privato, non si può fare. Però siamo d'accordo. Sì. Voglio dire, se volete gestire affettivamente sia Maglietta che la mediatrice dell'AIME, voi all'inizio della mediazione dite che voi fate riferimento alla legge sull'affidamento condiviso di fronte alle persone che ci avete davanti, a norma dell'articolo 155, e che voi terrete presente. Ah, bene.
Vai, vai.
Così mi radiano anche se non sono dentro. E soprattutto dite che voi tenete presente il bambino, che è il diritto del bambino e non dei genitori, cioè questa cosa vi illumina come a giorno. Comunque, continuando, lei dice: io adesso ho ricevuto 3 denunce, una perché ho atti di violenza, il secondo perché ho deturpato la casa. Mi dice: quello lì in effetti può essere anche vero, perché gli ha fatto delle scritte sulla casa quando se n'è andata, con insolenze. Il terzo,
lei,
no? E mi ha detto anche che una citazione a verbale della depositata è perché gli ha detto: sei uno stronzo cretino. Sì, no, è scritto, sta depositato, ma capita anche di peggio.
C'è di peggio.
No, più simpatico magari. E lei poi dice: sono sotto psicologa per aiuto sul fatto che ho subito violenza. Avete presente il fatto che mi è arrivato dall'avvocato che c'è una psicologa di mezzo, perché poi durante, mentre ne parleremo, salterà fuori. Io cosa faccio? Spiego, finisco di spiegare il caso o faccio anche le rappresentazioni?
No. Spiegalo, mettendo pure la rappresentazione.
No, perché l'avevo fatto. Allora.
Scusa Antonio, poi ho reso le denunce.
Allora, ecco, questo perché succede questo? Questo è importante, in effetti. Allora, per farvi capire come ragiona un avvocato, nel momento in cui io sono molto in torto, come in questo caso potrebbe essere Cristiano, qual è il punto? Che io devo fare in modo da mettere l'altro in torto. Quindi cosa faccio? Se lei ha fatto o ritirato una denuncia, io gliene faccio 2-3 intanto, ok? Punto 2, lui sta procedendo anche sul tribunale della Sacra Rota, nonostante non sia religioso, che dice che lui deve cancellare tutto perché ha fatto l'errore più grande della sua vita e via dicendo. Quando ha fatto la richiesta, si presenta un memoriale in cui devi dire ogni schifezza del tuo matrimonio, dicendo che, anche se non è vero, ogni schifezza. Però lui probabilmente lo sapeva. Questo memoriale poi arriva anche alla moglie, perché lei deve andare a ritirare quello che è stato scritto e firmare, oppure a quel punto, dato che è religioso, che può pregare di me. Però lei ha ritirato tutto quello che ha scritto, quindi lui è come se, lei è come se in questo momento ci avesse una confessione scritta di cose che lui probabilmente non ha neanche fatto, cioè tradimenti e cose varie. Quindi in questo momento,
cioè, che lui ha affermato, per avere l'annullamento della Sacra Rota, che questa donna non l'ha mai amata e che lui l'ha sempre tradita. Quindi praticamente si è fatto un'autoaccusa che nel momento in cui andassero in una giudiziaria non sarebbe un...
Questo lo faccio per avere l'approvazione...
Per avere l'annullamento alla Sacra Rota. Evidentemente non è stato consigliato, non penso che l'avvocato l'avesse consigliato, ha fatto di sua iniziativa, e secondo Antonio questo sarebbe stato il motivo per cui l'avvocato di lui l'ha rinviato in mediazione, cercando di trovare un accordo che non li faccia andare in giudiziale, perché altrimenti ci sarebbero degli elementi negativi per il suo assistito. Quindi nel frattempo però sta ponendo le condizioni per tutelarsi, tipo le denunce a carico di questa moglie per atti di aggressività, tipo che l'ha afferrato alla gola e lo voleva ammazzare. Lui che fa la lotta libera, però giustamente i giudici guardano le carte in assenza di una presenza delle persone e di capire bene anche che cosa fanno nella vita, potrebbe essere plausibile che una donna arrabbiata cerca di strangolarti. È vero, Checco?
Sì,
cioè,
sì,
quindi praticamente il memoriale presentato alla Sacra Rota
è arrivato alla moglie.
È arrivato alla moglie, utilizzabile.
Oltre alla voce, nel senso che
se la moglie lo utilizza nella causa contro il marito, è una cosa scritta da lui.
Allora finisco di raccontarvi tutto,
sì,
così e poi dopo vi faccio la presenza.
Sicuramente la Sacra Rota è una musica come funziona. Più scrivi cose.
Non ho imparato in questa sera. Non sapevo esattamente come funziona.
L'annullamento della Sacra Rota.
Mi danno l'annullamento, però anche l'altro conto
in teoria
non è che uno può chiedere l'annullamento,
ma che vanno a verificare che lui non lo manda,
per esempio c'è un'altra clausola, uno che sia matrimonio a parte le varie situazioni che uno non vuole figli, ma una, ecco, tipo questa, il fatto di non aver mai amato, di aver fatto un matrimonio falso,
dimostrare una cosa così, capito? Fondamentalmente questo, oppure che tu devi dire che l'altra persona ti ha preso con la l'inganno perché non voleva figli e te l'ha mantenuto nascosto, però in quel caso è difficile, hanno due figli, come fai a dimostrare, e quindi ha dovuto utilizzare la seconda ipotesi, però facendosi in qualche modo autogol.
La seconda ipotesi
lui ha detto che non l'ha mai amata, e infatti lui è sempre andato con altre donne.
E di qui anche il fatto che lui dice che si sono sposati perché hanno avuto un figlio. Ok, mentre in colloquio singolo lui mi dice no, i miei figli sono volutissimi, io li amo da morire, così quando siamo spostati in mediazione di fronte agli avvocati dice no, si è fatta mettere incinta, mentre invece di comune accordo avevano deciso che si smettesse la pillola per cominciare a provare sta cosa su consiglio sbagliato del medico. Difatti secondo me tra l'altro è stato consigliato male anche dall'avvocato quello là, quello l'assistito, cioè quello nello
questo
studio.
Della pillola quando se l'hanno detto,
come?
Questo della pillola che hanno interrotto.
Tutto. Cioè guardate che quando uno fa una meditazione ne saltano fuori di cose, cioè siete voi che poi dovete, o ve lo ricordate o lo annotate.
Ma forse c'è delle ragioni mediche per cui il medico ha suggerito di
per avere figli.
Vabbè, ma la cosa più importante non è la pillola e chi l'ha suggerita, la cosa più importante è che questa persona nel colloquio individuale dice, fa conferma quello che dice la moglie, cioè che i figli sono stati voluti entrambi. Nel colloquio invece con l'avvocato, per screditarla, afferma che è lei che si è fatta mettere incinta. Quindi abbiamo due versioni, una in privato col mediatore e l'altra pubblica insieme all'avvocato. Ma questo, vi ripeto, in una mediazione classica a noi non interessa nella, perché non possiamo intervenire su quello, altrimenti dovresti fare il discorso con lui, come mai questa cosa, perché qui dici questo e qui dici quell'altro, quindi farlo ragionare per portarlo, ma siccome quello non è il nostro compito, soltanto che ci facciamo un'idea quanto più aderente a come sono andate le cose, però
poi facciamo una simulata in cui facciamo vedere com'è la mediazione.
Quindi tu hai parlato individualmente anche con tutti loro.
Sì, ma scusate, ma purtroppo, cioè, allora, l'AIMF ha messo delle regole, no? Però nella vita pratica, cioè, quello che dice l'AIMF è veramente difficile, cioè, è veramente difficile che vi arrivi una coppia in cui, cioè, io ce l'ho una coppia, che sono sedute, che quelle che si danno, ma lanciano i bacetti a distanza. Perché uno fa la gestione affettiva sull'altro, l'altro invece cognitivo lo sa e quindi la sfrutta, in termini socioterapeutici. Quindi, ma è bellissimo perché questi qua si abbracciano, lei gli fa le carezze e dai su, capite? Cioè, e quasi sono seduti, questa è la mediazione classica, nel senso che addirittura non ascoltano quello che viene detto dagli avvocati, vogliono loro decidere cosa fare per i figli. Però questo c'è, e in termini economici c'è abbondanza di risorse, sono tutti e due medici, quindi in due fanno più di 10.000 euro al mese, quindi problemi non ce ne sono. lei lo ama ancora, quindi di litigare è difficile, lui lo sa e lo sfrutta. Sono queste le situazioni in cui poi si crea la mediazione classica. Se invece siamo in una, cioè, tra l'altro il mediatore classico sta cosa non, probabilmente non la nota neanche, però per me invece diventa importantissimo, perché devo capire se lui in quel momento la sta gestendo o sta prendendo una decisione perché veramente la voleva prendere, perché questo è importantissimo. E questo in realtà era richiamato dalla Buzzi, cioè nel senso che nel momento in cui una cosa sia particolarmente lesiva per uno, bisogna richiamare su, da questo punto di vista, dicendo sa che sta prendendo questa legge e che questo comporta questa conseguenza. Questo la Buzzi mi ricorda quello che diceva. Mentre invece stavo dicendo, nella vita classica, cioè nella vita reale, è tutta un'altra roba, perché c'è quello che mente, quello che è stato impartito lezione dall'avvocato, c'è quello che ne sa già di mediazione e di avvocati, cioè quello che ha secondo matrimonio divorzia, viene in mediazione perché sa che gli conviene, cioè ce ne sono di ogni. Poi c'è quello che ha avuto violenza, quello che ha le denunce penali, quello che non ce le ha, ma comunque l'ha fatto e l'ha ritirata. Cioè...
Ah, un'altra cosa sulle denunce penali. Non possiamo intervenire in quel campo lì. Cioè, non, se ci sono denunce penali, noi non possiamo intervenire sugli argomenti che sono oggetto di denunce penali. Chiaro? Cioè non è che in quella sede la donna può decidere di cambiare versione rispetto, non è il nostro compito come mediazione. Chiaro? Quindi su questi argomenti non possiamo intervenire.
Però se mettiamo caso, quindi se ci sia una denuncia.
Cioè lui
penale...
nell'accordo non può dire lui ritira, capito? Lui si impegna a ritirare le denunce, lui non può intervenire su questo.
Pensate che non può farlo neanche un avvocato civilista. Cioè esiste il penalista, il civilista,
però comunque la mediazione rimane, anche se c'è.
La mediazione può rimanere, rimane, però non riguarda quello.
Un pezzo invalido. Però non è causa di nullità per tutti. Come se uno decide di vendere la casa dell'altro, no? Di un'altra persona. Potevano essere tutti d'accordo. Contratto valido, ha tutte le sue fattispecie valide, però non puoi vendere la casa dell'altro, quindi alla fine non succede niente. Però il contratto è valido di per sé per la legge. Queste cose sono simpatiche dal punto di vista di diritto commerciale civile. Allora, quindi adesso passiamo alle parti della rappresentazione. Tutta una parte che non c'è minimamente nella mediazione. La mediazione, in questo caso, facciamo così lo stacco proprio totale, si sarebbe conclusa semplicemente. O si concluderà semplicemente con l'accordo praticamente che verrà siglato in sede di avvocati in questo caso, perché sostanzialmente cosa è successo? Mi è arrivata la psicologa che voleva sapere da me che lui era un vandalo, l'aveva violentata e quant'altro. Voi non potete divulgare niente, chiunque vi arriva non vi fate sfuggire niente, perché punto uno, i moduli che abbiamo noi come AIST sono moduli che dicono che voi non divulgherete niente e utilizzerete i dati soltanto all'interno dello studio o del centro e soltanto per i fini della mediazione. Nel momento in cui voi le divulgate siete sotto denuncia penale immediata per diffamazione e via dicendo. Quindi molto grave dire anche a una psicologa, mettete anche l'avvocato dell'altro, perché tra l'altro l'avvocato dell'altro invece lui poi dopo quando va a testimoniare ha una certa validità. Non puoi dire no se hai capito male.
In mediazione, anche se te lo chiede il giudice, noi non possiamo relazionare sui contenuti della mediazione. Tu puoi dire che una persona ha accettato la mediazione, ha concluso il percorso, non ha accettato la mediazione, ha accettato la mediazione e non ha finito il percorso. Ci siamo? Cioè le notizie che noi possiamo dare, e sì, no, e per quanto tempo? Quello che esce fuori dallo studio, dalla consulenza, è il verbale di negoziazione che sarà firmato dalle parti e da voi. Ci siamo? Quindi non potete divulgare neanche al giudice i contenuti emersi dalle vostre conversazioni, dai vostri colloqui.
Cioè quello che adesso ci sto dicendo.
Esattamente.
Se avessi chiesto il giudice per lui.
Cioè, l'avvocato è bravo a parlare, cioè ti chiama, capito? E ti comincia a dire, ma senta, ma quando vi siete parlati, cioè, cosa avete detto? Cioè, Perché poi il mio assistito, perché comincia, no? Cioè cerca di capirti, dice prima ti dico io qualcosa, così magari ti scuso qualcosa. Il mio assistito mi ha detto che in effetti ha commesso, ma lei, l'altra, ha fatto qualcosa del genere? Cioè per caso, secondo lei è vero? Perché, cioè, tu devi essere chiaro, cioè, non ti fai scucire niente, cioè, non dico A, B piuttosto che C, ok? O fate asserzioni su quello che ha detto l'avvocato, cioè come se vi chiedesse lui in quel momento una consulenza, ok? Cioè, senta, se lei mi dice così, non lo so, non saprei, sul suo caso non so cosa dire, della mediazione non posso dire niente però, ok? Cioè, assolutamente.
Ma questo vale anche in termini terapeutici, cioè sì, tranne che c'è la legge che tutela i minori, per cui in alcuni... situazioni in cui sei pubblico ufficiale, tu sei tenuto alla denuncia se sai che ci sono stati atti di violenza a carico di minori. Mi sembra che l'unico ambito è questo qui, gli abusi sui minori. In tutti gli altri casi, per il segreto professionale, voi non potete dire nulla di quello che vi ha detto l'assistito. Ci siamo anche in termini terapeutici.
Anche in socioterapia
non puoi dire niente. Quindi l'unica informazione che possono sapere da voi: hanno partecipato alla mediazione, non hanno partecipato, hanno partecipato concludendolo o non concludendolo, punto. E il verbale che poi vi faremo vedere, in cui sono stabilite per le singole voci gli accordi di riguardanti ai figli, il mantenimento, come vengono gestite le spese, i beni comuni, eccetera, eccetera. Ci però, siamo?
Quindi se si va sul penale, a meno che... Cioè, non ho capito, solo se si va sul penale, se ti dicono di fatti sul minore, cioè di violenza sul minore, no? Sul figlio. Se sei un pubblico ufficiale, vuol dire che il mediatore no.
No, come mediatore tu non devi proprio dire niente, perché il mediatore non è un terapeuta.
Cioè, anche se ti dicono di fatti di reato.
Ma non puoi dire niente, no. Se sei un pubblico ufficiale, capito? Un medico, quindi sei nell'esercizio delle tue funzioni, ok? Sì. Sei tenuto soltanto. Se non mi sbaglio, però mi vado ad informare meglio, soltanto nel caso di violenza a carico dei minori alla denuncia, sei tenuto, altrimenti no.
Scusami Antonio, in questo caso di questo esempio che hai fatto, no? Tu come hai portato a finire questo dialogo? Cioè loro si dicevano queste cose, tu eri lì e ti ascoltavi in sostanza, hai cercato di mediare, di fare, cioè qual è...
Quali sono le tecniche che hai usato?
Allora, come dice la Buzzi, c'è la tecnica del quella in cui tagli la. Non mi ricordo il nome non me lo ricordo.
Utilizzare il comportamento paradossale, che cosa hai fatto?
No, cioè praticamente ho fatto. Lui per esempio salterava molto, quindi io dovevo tagliare l'escalation molto spesso, perché altrimenti non riuscivamo neanche a fare una chiacchierata. Perché lui si inviperiva in maniera.
Esponenziale,
2 secondi, cioè anche perché poi alla fine non cade niente se poi si comincia a urlare, si riferisce via dicendo. Poi questa mediazione senza la socioterapia io non so cosa sarebbe, per questo io l'ho presa, perché cioè un po' perché i colloqui singoli in questo caso servivano, cioè, perché se no non capisci niente, anche perché lui in colloquio singolo diventava particolarmente sincero su alcune cose, cioè si riusciva a capire quando li mentiva e quando. Mentre invece durante il colloquio l'unica cosa che faceva era smentire quello che diceva l'ex moglie. Okay? Quindi quando vi trovate in una situazione di questo tipo, praticamente come se vi trovasse davanti, non lo so, a colore bianco e rosso, e dite, quindi cosa facciamo adesso? Cioè non state mediando, cioè si stanno dittando addosso violentemente, okay? E basta. Lui, tra l'altro, cioè, lei utilizzava un linguaggio affettuoso con lui che lo inviperiva ancora di più. Cioè, tipo, anche se si diceva come intercalare tesoro, per esempio, che viene usato colloquialmente, lui, ma tu non mi chiamare tesoro neanche, non ti permettere neanche. In questo caso la mediazione, per esempio, è stata soprattutto sul cercare il mezzo di comunicazione idoneo a farli chiacchierare. perché loro non riuscivano neanche, infatti probabilmente verrà indicato nel verbale addirittura che devono continuare a fare sedute di meditazione per questo, per ritrovare il dialogo, perché loro non riescono neanche a comunicarsi, vengo a quest'ora piuttosto che a quest'altra. Per esempio WhatsApp, non in questa coppia, perché lui asseriva, cioè se ne sarà convinto a un certo punto, perché lo asseriva con una certa certezza, che WhatsApp è modificabile il messaggio dentro, mentre invece è solo cancellabile e la, come si dice, cioè puoi metterli a posto, cioè insomma, di sicuro però non puoi cancellare il singolo messaggio che ti è mandato, mentre invece lui lo asseriva, quindi non è stato possibile utilizzarlo. Infatti quando dovevamo, non riuscivamo neanche a prendere l'appuntamento, perché io dovevo mediare anche per prendere l'appuntamento, perché poi, perché molto, dal punto di vista socioterapeutico diventa molto semplice, perché se io rileggo il fatto che lei non mi dà l'appuntamento quando io posso, perché lei invece se lo deve fare quando dice lei, perché lei ha l'azienda di famiglia e quindi lo do, cioè potrebbe spostarsi ma non lo fa apposta, mentre lei invece dice sì, un'azienda di famiglia, ma io non è che posso fare proprio quello che voglio, questo diventa un altro discorso. Quindi alla fine abbiamo trovato per esempio i messaggi, quelli, gli SMS, che sono identici a quelli di WhatsApp, con la differenza che se li pagano, perché alla fine puoi comunque cancellare, non puoi modificare come quelli di WhatsApp il singolo messaggio, cioè non cambia, no, assolutamente.
Ma interessante, lui diceva che modificare quello che scrivi.
Sì, lui diceva che se li va.
Fortunatamente io sono. Chi l'avrebbe modificato?
No, su questo non ha, cioè, lui diceva che essendo modificabile non utilizzava quel mezzo.
Ah, che lui era convinto.
Lui era convinto.
Per rispondere un attimo a Laura, facciamo un attimo una pausa rispetto, poi vediamo lui come è intervenuto, però diciamo quali sono gli strumenti, esatto. Ok? Allora, qui innanzitutto c'è il colloquio dell'accoglienza. Quindi una coppia, abbiamo detto già prima, può venire di sua spontaneità.
E scrivo?
Insieme.
Teresa, ma cosa? Queste tecniche, insomma, che stai elencando, ma possono valere anche per le relazioni socioterapeutiche?
No. Ma noi non strutturiamo così, no. Ci sono delle cose che mi sembrano così. Che lo facciamo anche noi,
facciamo
naturalmente.
Anche.
Chiaramente non è
che
il setting.
Nella relazione di mediazione, nel rapporto di mediazione, noi utilizziamo ovviamente il sapere, no, della socioterapia. Mi chiedevo se c'era anche il contrario, cioè che dalla mediazione noi facessimo.
Ma sai che cos'è? Allora, la mediazione è se tu impari 3-4 cose.
Di mediazione, per cui...
Se tu impari 3-4 cose che possono funzionare, chiaramente li devi comunque saper gestire. Sono 3-4 cose, diventa una strutturazione abbastanza rigida. Comunque da parte tua hai il potere che le persone o ti sono mandato o vengono, quindi c'è una funzione di ruolo, al massimo dici non è il caso di continuare questa mediazione, ci rivediamo la prossima volta, mi stai capendo? Cioè ci sono 3-4 cose che devi sapere, ci siamo? In 3-4 concetti che se gestiti bene
ti fanno funzionare.
L'Abruzzo tutto ti sommato, ho capito, è una delle maggiori rappresentanti della mediazione classica in Italia, non è una stupida, capito? Sicuramente poi avrà costruito un suo bagaglio di conoscenze attraverso l'esperienza empirica con le persone che gli dà la possibilità alla prossima mediazione di gestire la relazione, le relazioni in maniera differente, ma questa è poi la professionalità. Però sono 4-5 cose che sono molto semplici, che a me la semplicità è legata al fatto che tu le gestisci, e quindi questo ti mette in condizione di poter avere un setting abbastanza rigido, abbastanza strutturato, in cui tu devi fare delle cose. È strutturato, capito? Cioè hai dei fogli, hai varie tecniche per far venire fuori le difficoltà, hai delle tecniche per ridefinire, adesso ve le dico, è tutto, sono tutte tecniche che tu devi saper utilizzare al momento opportuno. Ci sia il fine è quello di stendere questo verbale di negoziazione. Ci puoi arrivare? non ci può arrivare, non è detto che ci arrivi.
Sono diventa un po' la mediazione civile.
È la stessa cosa.
E l'hanno strutturata. È la mediazione civile che si
strutturata. Familiare, no, mediazione.
Mediazione familiare. Familiare. Ma le tecniche, perdonami, sono le stesse. Sì,
perché capito? Ho fatto, sono conciliatore.
Le tecniche sono le stesse.
Se le trovo e mi chiedevo appunto.
Sei conciliatore? Che cosa?
La conciliazione. No, quella è quella, quella conciliazione nel, in tutte le cose giuridiche
commerciali.
Che ti dici?
Cioè,
analogie, ma è quello, capito? È tutto sul problem solving, su queste
solo
cose.
Solo che la differenza è che in mediazione civile non ci sono sempre, non ci sono coppie, ci possono essere i condomini, ci possono essere.
E comunque tu
ci sono sempre persone che non riescono a comunicare.
E comunque sono una mediazione su una conflittualità.
Più o meno mi pare che sia quello.
Sì, sì, soltanto che qui c'è anche una parte più affettiva, più forte, se ci sono anche delle relazioni di tipo sentimentale, poi ci sono state. Ci siamo. Quindi il processo, quindi questo percorso. Ma quando venne la Zaire l'anno scorso, scusatevi, vi ha dato dei riferimenti bibliografici?
No,
ha mandato della roba.
Sì, che ho girato via mail a tutti.
Sì, sì, ragazzi, perché mi sembra, mi guardate come se fosse la prima volta che sentite queste cose.
Ma loro si trovano su Rogers, su quell'altro grande là, oppure
anche, anche.
Non ci stavo da
no, Rogers è l'ascolto attivo, che sono i genitori efficaci, eccetera. Che è un'altra linea, diciamo, capito? Questo lei fa la Buzzi fa riferimento a quello americano, se volete vi dico il nome, si chiama Aines, eppure questo Kogler. Che era avvocato e è diventato un terapeuta.
Praticamente lo stesso riferimento bibliografico anche del corso che puoi fare di consulente psicosociale, dove l'ascolto attivo.
Ecco qua, ve l'ha portata.
La legge.
Eccolo qua. Dispense di Zaira Dalle. Scusate, questo non ce l'avete?
Sì,
ma se ce la scusate, se c'è la Laura, sì, evidentemente sono state mandate e non ve le siete neanche lette, è grave questa cosa. Cioè voi quest'anno fate l'esame di mediazione, non è socioterapia, faremo qualche domanda di socioterapia molto così, ma è mediazione.
Metodologica.
Sì, vabbè, ma l'anno scorso l'abbiamo fatto in maniera molto tranquilla per non metterle in difficoltà.
L'esame è per settembre comunque, sì.
Settembre, ottobre, sì. No, però si presume, però scusatemi, si presume che uno fa una lezione, il docente vi manda le dispense e voi studiate le dispense del docente, perché così la volta successiva uno è in grado di dire questa cosa non l'ho capita, me la spieghi.
Sì, ma lei comunque ha mandato, ma non ha spiegato nulla di questo.
Una lezione?
Uno se lo può anche pigliare.
Però Laura è la stessa cosa, cioè nel senso che uno mi manda delle cose, io al prossimo incontro in cui vedo dico guarda io l'ho letto, questo ho dei dubbi su questo, questo e questo. Perché pure Paglietta ad esempio, no? È venuto due volte dicendo più o meno sempre le stesse cose. Se voi eravate preparati sulla parte che già lui aveva fatto, potevate esprimergli dei dubbi sulle cose che non avevate capito. Però se io non sono preparata perché non ho studiato il pregresso, è come se andassi avanti ma non ho acquisito, è come pure la socioterapia, no? Se non capisco concetti di rappresentazione, come posso capire altro? O no?
Mi sento.
Mi vedo.
C'è debito.
Se ti diamo in mezzo, puoi mandare.
Oh. Sì, certo.
Ma sono stati mandati, Francesco, pure quelli di Maglietta. Però ragazzi non si studia così, Cioè questo non è che abbiamo inventato noi in socioterapia. E questo è stato detto negli anni precedenti, cioè quando si studiano dei concetti, quando si parla di alcune cose.
Bisogna sapere.
E poi anche noi in socioterapia diamo i riferimenti, le pagine, eccetera. A me fino all'anno scorso facevo sempre così. Uno se li va là e se li va ad approfondire. Così la volta successiva uno dice scusa questa cosa non l'ho capita.
Arrivo.
Anche perché, mo, al di là della socioterapia, se voi volete veramente avere qualche possibilità, e ad oggi, ecco, lui effettivamente è l'unico mediatore su Ferrara. Sta questo studio molto importante, gli manda dei mediatori. Lui ha la possibilità comunque di crearsi una professionalità che può fare pure socioterapia, che l'ha arricchito nel momento in cui la fa sua ancora meglio. Però lui si sta creando una professionalità. Scusate, però una delle leggi bisogna saperle. Le leggi, le tecniche. Allora, ritorniamo al discorso. Quindi, la mediazione è un processo abbastanza strutturato. Parte, si divide in 7 fasi, sta tutto scritto sulle dispense.
Sanno le cose dopo, scusate, perché io sono preoccupato, perché se lei vede che non si è letto niente, non si è studiato niente, domani io direi adesso andiamo avanti finché non è finito. Poi io riceverei un pezzettino dell'incontro di oggi per approfondire i temi della mediazione in base a quella discrezione lì, perché sennò veramente corretti il rischio di fare il buco nell'acqua.
Sì, infatti stavamo tralasciando praticamente la parte più socioterapeutica, spiegando le differenze.
Sì, no, no, ma lascia adesso che lì magari lo facciamo al prossimo incontro, mi capito? Perché no, ma stavolta se no veramente finisce in un buco nell'acqua.
Ecco, andiamo con le tecniche allora.
Sì, passiamo alle tecniche. Poi dici quelle che hai usato in questo caso e adesso diciamo quello. Allora, quindi colloquio di accoglienza, primo momento. Quindi abbiamo detto, bisogna capire bene l'inviante, se è il giudice, se è l'avvocato, se vengono tutti e due i coniugi o se viene uno dei due. Nel caso in cui viene uno dei due, il nostro compito è quello di invitare, o telefonando o mandandogli una lettera, di invitare l'altro coniuge a presentarsi, dicendo che è stato chiesto un incontro di mediazione, se vuole presentarsi a questo giorno, eccetera, eccetera. Le fasi del modello globale, quel modello globale già ve l'ho spiegato prima, qual è il modello globale?
Che integra la parte comunicazionale e legale, però in meno parte
relazionale, perché loro non usano il termine comunicazionale, con la parte legale, ci sia, e comprende 7 fasi. La prima è quella dell'accoglienza, quindi il mediatore accoglie la coppia. E la prima cosa che fa, importantissima, oltre a dire chi vi ha inviato, eccetera, eccetera, solite domande di rito, eccetera, che fa?
Mette in comunicazione.
No. Cioè, che fa?
Sospensione del giudizio.
No.
Boccia. Perché se dici sospensione del giudizio.
Scusate, definisce l'istituto della mediazione, quindi, capito? Può anche partire da loro, se uno vuole fare proprio la cosa sciccosa, no? Dice, che cosa vi aspettate? Ok? Oppure, invece di dire che cosa vi aspettate, eccetera, eccetera, oppure che cosa sapete, parte e dice, la mediazione è questa cosa qui. Se volete avere un canale comunicativo un po' meno rigido, di chi vi ha inviato, come mai avete pensato di fare questo percorso, che cosa pensate sia la mediazione, ci siamo? E poi voi stabilite quello che sono i vari cose. La mediazione a che cosa serve? Che il suo compito non è dire chi ha torto e chi ha ragione, che al centro, fare il discorso, al centro ci sono i minori e il benessere loro, indipendentemente dal fatto che loro cessano di essere una coppia, che quindi se sono d'accordo si va avanti e si firma un contratto. Nel contratto voi dite quanti incontri fate, a quale prezzo, se vengono in ritardo quanto pagheranno o se non vengono affatto. È un po' sul modello freudiano.
Sì, magari quando iniziate un po' meno, perché se no non può.
Questo è sempre mediazione classica, ok? Quindi si comunica che qual è l'ite, quindi che vi vedrete 10-12 incontri, il costo quale sarà, che nel caso in cui ci saranno delle difficoltà si può pure pensare di fare degli incontri separati, e l'obiettivo è quello di arrivare a un verbale di negoziazione che sarà mandato al loro avvocato, se congiunto ai loro avvocati, e tradotto in termini legali per avere l'omologa al tribunale. Ci siamo? Chiaro per tutti? Quindi questa è l'accoglienza. Quindi definizione di che cosa è la mediazione, in cosa consiste, quali sono gli obiettivi. Seconda fase, raccolta delle informazioni. Nome, cognome, chiaramente all'inizio uno si presenta, c'è lavoro. Ci siamo? Chiaramente il primo incontro può anche finire col discorso della mediazione, cioè di che cosa è la mediazione, eccetera, eccetera. Però svestiamo, perché a chi si carica noi portiamo alle calende greche. Quindi si fa nella raccolta dei dati, delle informazioni, la loro storia di coppia, ok? Nel momento in cui nella narrazione, nella storia di coppia, stare attenti a dare una parola all'uno, quindi stabilire le regole della mediazione. Quando incominciate a parlare, come per i bambini, prima di iniziare il gioco devi stabilire le regole del gioco. Quali sono le regole del gioco? Che parlate a turno, che ci si ascolta, e poi si passa la parola all'altro. Siamo tutti e tre e poi c'è anche la mia parola. Stabilire all'inizio, ok? Chiaramente è molto plausibile che nel momento in cui loro incominceranno a esprimere,
secondo me sta piovendo,
no,
la loro storia di coppia, i motivi per cui si sono arrivati a quella, poi ci sarà un momento di conflittualità nel quale poi utilizzare le tecniche che vi dirò dopo. Adesso vi sto facendo le fasi. Dalle notizie che loro vi danno, una e l'altra, voi dovete uscire con una definizione chiara del problema. Cioè, dovete capire qual è il problema, su che cosa, quali sono i motivi del contendere. Soldi, gestione del tempo libero, dovete chiarire, definire i problemi, perché poi sui problemi che dovete trovare le soluzioni.
Nel caso della
coppia che stavo
parlando, lui arrivava dicendo che voleva cambiare l'assegno di mantenimento e lei voleva che si ricostituisse il dialogo.
È chiaro? Quindi come vedete erano obiettivi differenti, cioè il problema era differente.
Lei ha posto che sì?
Lei voleva ricostituire il dialogo per avere un miglior rapporto con i figli, okay. E tutti e due non volevano assolutamente interagire sull'altro tipologia di problema, c'era il problema che poneva l'altro. Cioè lei non voleva assolutamente cambiare mantenimento se non alzarlo, lui voleva passare, e lui non voleva assolutamente avere contatti con lei.
È chiaro? Quindi prima cosa, qual è il problema? Ci siamo? Nella quarta fase si parla della creazione delle opzioni, che significa che attraverso un brainstorming, quindi coinvolgendo loro, dice come si può risolvere questo problema. Quindi lui in questo caso, no, nel caso di Antonio, lui ha detto io voglio abbassare l'assegno di mantenimento. Ok? Come risolviamo questo problema? Come si potrebbe fare? Qual è la soluzione che proponi tu? Qual è la soluzione che propone lei? Ci siamo? Chiaramente questo vi aiuterà, invece di scriverlo, a differenza nostra che ce lo scriviamo, scriverlo come lo sta facendo lui, in modo che ognuno di loro ha anche visivamente l'idea di quello che sta dicendo. Perché in genere poi ci può essere la rimodulazione. Quindi poi la ridefinizione delle posizioni, quindi praticamente da una iniziale parte, da una posizione di antagonismo, si sposta sugli interessi del minore rispetto all'essere genitori, e si usano le tecniche del problem solving, no? Cioè come risolviamo questa cosa? La sesta fase è quella della contrattazione. Quindi il mediatore in questo caso aiuta a trovare delle soluzioni pratiche a risolvere il problema. L'ultima fase è la stesura dell'accordo. Quindi queste sono le sette fasi del processo. È chiaro che all'interno di ciascuna delle fasi noi utilizzeremo delle tecniche, ci siamo, che è chiaro che questo qua è un contenitore, cioè una che dobbiamo poi andare a giungere a quell'obiettivo attraverso l'utilizzo di tecniche. Chiaro?
Ho già sentito questo. Se sapete dire tutti e elencarle così.
La ridefinizione della posizione nel senso di fare perché risalto il fatto dell'interesse del minore, posizione.
Cioè, ad esempio, banalmente, se uno dice in questa cosa che lui vuole dare soltanto 6,50 nel momento in cui tu fecondi delle spese, allora vediamo un attimo, lasciamo stare 6,50. Quanto ci vuole per capito? Questo bambino, capito? Poi fare il reddito di lei, perché poi per fare tutto quello tu ti devi far portare i redditi, cioè quando sono le spese, quali sono le spese di ciascuno rispetto al fatto di dove vive, capito? Sono soluzioni pratiche. E tutto sommato è un problem solving, cioè, capito? Che se fatto bene ha pure una sua utilità, non è che tutti quanti devono fare un intervento.
Perché ci sono pure quelli che non sanno quanto spendono. Cioè, sapete Ariel di Zelling? Quello che dice 22 signori, mi è arrivato dei medici che spendevano così tanto senza sapere, infatti facevano una vita poco agiata, nonostante avessero 10.000 euro in due da spendere ogni mese, che se lei, praticamente, secondo lei quanto spende a settimana? Ma 100, 100 cosa, cioè, ma non so, forse quanto ha fatto nell'ultima spesa? Ah, in effetti ho speso 60 euro, allora forse sono 200. E dico signora, però se ci dobbiamo mettere d'accordo perché sennò non riusciamo a di più o di meno. Se non lo sa
proprio
lei.
Fare il conto della lavandaia. Allora Maglietta c'ha questo sistema molto cosa che però non lo fa utilizzare nessuno, capito? Un altro sistema è quello del GIGOS là.
Sì,
l'altra, capito, è che tu ti fai portare i propri conti e dici, capito? Uno e l'altro, poi sì, capito, così, proprio cioè. Il vitto, il vestiario, sì. Capito? In base poi a quando uno spende.
Scuola, sport.
Tenete conto libero. Che per i minori, sì. A parte le spese per macro voce, quindi vestiario, cibo, che queste sono le cose fondamentali, le altre, scuola, tempo libero e spese mediche, sono al 50%.
Come non ho capito.
Allora. Nella mediazione, secondo l'affido condiviso voluto molto da Maglietta, in effetti tu non dovresti dare non ci dovrebbe essere passaggio di soldi,
ma soltanto di servizi,
ma soltanto di cura al bambino. Quindi io posso dire che siccome il bambino mi costa al mese 200 euro di abbigliamento, scarpe comprese, 200 euro di cibo, un genitore si occupa del cibo, un genitore si occupa dell'abbigliamento. Ci siamo? Quindi non c'è passaggio di soldi, ammesso che lei lavori e quindi non c'è l'assegno di mantenimento. Ci siamo? Sulle altre spese, scuola, tempo libero e spese farmaceutiche, è al 50%. Ci siamo? Quindi che ne so, va a fare sport, costa 300 euro all'anno, mi devi dare 150, sì. Però non c'è un passaggio perché tu paghi direttamente.
Però mi pare di capire, di ricordare Teresa, che comunque ogni coniuge contribuisce in base al proprio
portafoglio. Dovresti fare una proporzione.
Una proporzione ponderata in base al tempo.
In base allo stipendio. Se poi uno dei due genitori ci sta più tempo, quindi la mamma o il padre ci passa l'80%, dovrebbe essere considerata anche questo tranne che non c'è la babysitter, allora si compartecipa per la babysitter.
Visibile metà, altre invece sono carico di.
Allora, le spese sanitarie, il tempo libero, viaggi, le spese sanitarie sono tutte al 50%. Le spese fondamentali sono vitto, alloggio, lavatura e stiratura.
Lavatura.
Come alla Totò. Vitto e alloggio, ok? E abbigliamento. Queste sono le macro voci. In teoria rispetto a queste macro voci si dovrebbe pagare al 50%, tranne che non ci sia un grosso divario sia in termini economici, perché io guadagno 1.000 e tu ne guadagni 5.000, sia in termini di tempo di cura dedicata al bambino. Allora in quel caso ci dovrebbe essere un trasferimento di soldi per sì, per compensare questo divario. Ci siamo? Ma vi dovreste mettere proprio con i conti, fare una specie di matrice.
Tutta metà.
No, che cosa? Sto dicendo, le tre cose vanno divise al 50%. Le altre cose, spese, alloggio, cibo e abbigliamento, vanno ponderate in relazione al reddito di entrambi i genitori e al tempo di cura.
Quello che dice, stavo la mano per quello di una cosa, quello che dice Maglietta di fare i capitoli di spesa, di riuscire a fare una cosa, io una volta ci ho provato.
È impossibile.
No.
Perché l'avvocato dice no, ci deve essere assolutamente un passaggio di soldi, che è quello. Cioè, proprio, cioè, di chiaro,
e diventa molto molto più complicato.
Sì.
Ma è complicato perché devi quantificare degli aspetti che non sono quantificabili, inutile. Cioè, capito, non ha mica senso. In sé, allora tutti, è meglio che uno si occupi di una cosa e l'altro.
Grazie a questo opuscolo.
Sì.
Cioè, qui parte.
Sembrava un po' disprezzativo. Questo opuscolo.
No,
stavo scherzando.
Cioè, ecco, vedi, lei parla più che altro dei vari della mediazione vista da punti di vista di terapia, non so, sistemica, globale. Non fa un discorso, per esempio non ci fa, ecco, accoglienza, raccolta, capisci? Quindi a volte qui leggendo, mentre quello che tu dici giustamente, bisogna essere, come dire, esterni, no? Cioè distaccati, lei invece, per esempio, nel problemi di comunicazione di coppia, problemi con gli anziani, con i bambini, lei inserisce, ti faccio un esempio di quello che lei... Allora, questo, ti dico questo per dirti che a volte a questo ti crea un po' di... perché se devi essere distaccato non puoi seguire... ti leggo...
Sì,
Allora, spiega appunto, ti faccio un esempio, l'idealizzazione dell'altro riflette la proiezione sul medesimo, gli aspetti dell'ideale del sé ed essa prima o poi entra in conflitto con la realtà, ovvero con i limiti e i difetti del partner, sviluppando aggressività reciproca dovuta alla profonda delusione, che se non affrontata come trauma può condurre a forme di antipatio in seguito alla rottura del legame. Questa è una visione, a mio avviso, psicologica, socioterapica, cioè... Ma non è, ti faccio un altro esempio quando lei dice una cosa che ho sottolineato.
La Zaira Gandhi.
Sì, la Gandhi.
Giustamente, se uno c'ha quel dizionario, non è che può usare altri termini.
Quando parla come deve essere il mediatore, no?
Uh-huh.
Parla dell'inefficienza, dell'inefficacia del potere legale, del controllo sociale. E qui fai quattro modelli: relazionale simbolico, sistemico relazionale, modello globale, ruolo del mediatore.
Allora, io vi ho parlato del modello globale, perché sì. il nostro corso è sul modello globale.
Ah.
Allora, probabilmente in quella
questa
specie di pubblicazione, sì. Nella pubblicazione, perché penso che in estratto di Spencer lei ha fatto più la parte teorica, cioè come nasce la mediazione, dove nasce, quali sono i modelli teorici di riferimento, quindi sì. Il capito, il sistemico relazionale, eccetera.
Perché per esempio il decalogo del buon mediatore è spontaneità, efficacia, farmi capire, accettare, apertura mentale, esperienza, valutare, autorità, scoperta, cambiamento. Oh, questo diventa un socioterapeuta, cioè nel senso
no ma sono parole queste qua,
sì. Ecco, vedi che lei mette questa cosa,
sì. Sì, modello... sì, sì, sì. Allora, qui volevo chiarire.
Allora,
allora, le dispense che le ha dato, evidentemente, quindi domani ci faremo mandare, ma comunque se voi prendete il quello dell'Abuzzi, quello dell'Abuzzi c'è tutto quello di cui vi sto parlando. Ci siamo?
È un testo dell'Abuzzi?
È un testo dell'Abuzzi che chiaramente lei si rifà a quello americano, perché diciamo che
no,
poi...
No, mi dispiace che non ho portato, lo devo portare.
Allora, c'è un... adesso non me lo ricordo bene, però mi sembra che proprio la mediazione...
Lo troviamo, io.
Sì, 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 lui dico che ha scritto. Allora, praticamente lei che ha avuto come, diciamo, mentore questo qui proprio americano, quindi ha portato questa scuola in Italia. E lei, diciamo, la maggiore... figura più significativa, ok? E quindi lì c'è sia la parte teorica, quindi come si sviluppa la mediazione, perché si sviluppa la mediazione, quali sono i modelli teorici di riferimento e quali sono le tecniche, in questo caso stiamo parlando del modello globale. È fatto bene a sottolinearlo, perché noi facciamo un modello, a parte socioterapia, vabbè, però noi ci ispiriamo né a un modello sistemico relazionale né relazionale simbolico. Noi facciamo un modello globale, abbiamo scelto, perché abbiamo unito quello relazionale che c'è, tipico della socioterapia, con la parte legale che facciamo con Maglietta. Ma piove?
Sì, piove, allora vado a prendere un secco.
Ma se ci sono questi altri tre tipi di modelli, noi non li facciamo, no? Non c'è, cioè questo modo di farli è questo diverso modo di farlo. Ah, grazie. Questo diverso modo di fare mediazione, che se si fa riferimento sistemico, relazionale, eccetera, è un modo che non è considerato in Italia a livello...
Non è considerato. Il sistemico relazionale è tipico di un'altra associazione che si chiama SISAF, una cosa del genere, SISE, che è fatto soltanto di psicologi.
Ah, ho capito.
Allora, i modelli teorici, ok, fanno poi riferimento a delle categorie di professionisti che in Italia si sono riuniti in alcuni tipi di organizzazioni di mediatori riconosciuti a livello nazionale. Noi per adesione, siccome poi non siamo neanche tutti quanti psicologi, non abbiamo aderito, e anche perché il nostro modello non è, non è il sistemico relazionale, a quest'altra organizzazione che è quella dei mediatori sistemico relazionali. La sigla adesso non me la ricordo, se volete mi info. L'AIMS invece è quella più aperta, perché raccoglie avvocati, sociologi, pedagogisti, tutti quelli che utilizzano
il sistema globale.
Un sistema globale o comunque non psicologico. Quindi tu nella mediazione troverai una mediazione di tipo psicologico. Ci siamo? È chiaro per tutti questi? Ora, le tecniche...
Naturalmente, sì, naturalmente bisogna stare molto attenti, perché se vi mettete dentro l'altro modello siete ingabbiati, perché non essendo psicologi avete chiuso, cioè non c'è nessuna possibilità. Perché bisogna stare molto attenti, proprio perché... Il discorso è nostro.
Ma no, comunque non ti fanno scrivere a quell'organizzazione se tu non sei psicologo.
Sì, però bisogna avere molto chiaro anche chi puoi avere di fronte. Ecco.
Quindi, diciamo, i vari step, eccetera, eccetera, io vi sto parlando del processo di mediazione globale. All'interno di questi vari step, abbiamo detto 7, dall'accoglienza alla stesura dell'accordo di negoziazione, ci sono delle tecniche. Tra le varie tecniche c'è ad esempio... Sì. Tra le varie tecniche c'è una che dovremmo conoscere bene, che è l'ascolto attivo. C'è l'uso del linguaggio.
Quello, imparatelo bene, il discorso dell'ascolto. Adesso poi vediamo, adesso vedo perché vado giù a parlare, però ho ulteriormente precisato il modello, per cui eventualmente dopo ci aggiungiamo qualcosa, perché è molto importante, come modello, ripeto, è molto importante, va bene? Se la facciamo oggi, se no la facciamo la prossima volta.
Ma lo possiamo pure riprendere, domani sta, no?
Sì. No, ma vediamo.
No, ma io dopo volevo fare un po' di simulacro. Allora, l'uso di un linguaggio semplice, allora, qui l'ascolto attivo, che cosa significa? Ascolto attivo non è riformulare niente. Ascolto attivo è posizione, postura, guardare negli occhi, sguardi, l'espressione del viso, no? Quindi trasmette oppure dovrebbe con l'ascolto attivo trasmettere alle persone, oltre l'incoraggiamento, il fatto che tu sei attento a loro, sei interessato a loro.
Perché devi tenere lo schienale sulla sedia?
Un importante, perché loro ci tengono molto, tu non devi mai stare in questa posizione, ma devi stare così. Mai stare avanti.
Poi dice che ti coinvolgi.
Perché se tu ti metti avanti, in qualche modo è come se tu partecipassi alle... Invece non è un problema tuo. Cioè il problema che loro ti stanno portando è un problema a cui tu fai attenzione, però non è un problema tuo. Come diceva, è lontano dalla palla. La palla.
Ah, la palla ce l'hanno loro.
La palla ce l'hanno
la
loro.
La schiena ce lo schienano.
La schiena.
Mi stiamo dando una consulenza che fa un sacco di soldi.
C'è una mal di schiena perché sta in quel modo.
Neanche troppo indietro però. Ti butta dormendo.
L'empatia come ascolto, vedete che l'empatia non è l'empatia nostra, ma l'empatia come ascolto dell'altro, dei propri bisogni, cercando di comprendere ciò che le parole effettivamente vogliono dire dal punto di vista dell'interlocutore, condividendo le sensazioni e le emozioni che manifesta. Ci siamo. Quindi non è proprio il nostro concetto di empatia, ma il fatto che io cerco di capire i suoi bisogni.
In pedagogia dell'animazione studiato a Bologna c'è il concetto di entropatia.
È entropatia addirittura.
Cioè così.
Che riprende questo tipo di empatia.
Cioè è empatia come contenuto.
Sì, sì, è un'empatia, quindi è simpatia in realtà. Condividendo l'essenza, quindi uno può dire in che cosa si manifesta qui. Quando uno dice io sto male, no? Io condivido quello che lei sta provando, però vogliamo fare lo sforzo di, capito? L'uso di un linguaggio semplice e positivo. Quindi evitare i tecnicismi, le parole difficili, quindi utilizzare un linguaggio che sia quanto più comprensibile possibile.
Anche su intropatia mi danno zero quanto.
Lo sguardo al futuro, questo si chiama futurocentrismo, cioè praticamente quando vedi una di queste tecniche, quando vedi che loro sono troppo impelagati a rinfacciarsi il loro passato, tu ti blocchi e dici senta, ma lei come si vede tra 3 anni? Senta, lei come si vede tra 5 anni?
Poi dici, ma cosa dovrebbe succedere affinché andiate d'accordo? Che questa qua proprio.
Capito?
L'ho provata, no?
Come funziona?
Non funziona?
Sai cosa ti rispondono? Che lui mi dà più soldi. Non c'è. Oppure l'altro dice sì, gli devo dare più soldi.
Futurocentrismo, come, dove vi vedete? Come, che cosa farete secondo voi tra 5 anni? Come ti vedi tra 5 anni? 10 anni? Ah. Si chiama futurocentrismo, sguardo sul futuro.
Fare leva sui figli, cioè i figli adesso stanno male. E quindi se voi vi mettete d'accordo comunque su questo si può fare.
Sì, 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 sì. Mettere al centro il bambino, capito? E le necessità del bambino. L'utilizzo delle domande aperte, chiuse, eccetera, eccetera, cioè tutto quello che può essere utile per che poi dovrebbe essere naturale per noi, no? Riuscire a fare un'intervista in profondità, domande filtro, eccetera, eccetera. Ripetere e riassumere, cioè praticamente la ripetizione, io, uno parla, io ripeto quello che ha detto e riassumo. Sapete, le persone possono essere logorroiche, quindi lei voleva dire, quindi io ripeto, riassumo e faccio un'altra cosa, rimodulo un'altra volta, ridefinisco meglio la cosa.
Rifugio. Consulente psicosociale
ci sta formazione. Però loro lo mettono separato, invece va insieme, perché nel momento in cui io riassumo e uso parole più semplici sto riformulando la cosa. Loro lo mettono come fasi, come tecniche separate. Come si fa a separare queste due cose? Non è possibile.
È vero che questa qua diciamo che in un altro modo può essere usata anche in socioterapia.
Sì, sì, noi lo utilizziamo.
Però noi lo facciamo come traduzione da due livelli di simbolico differenti. Cioè, dai all'altro in un altro piano.
Poi c'è la risonanza che permette di ripetere una parola, una frase per lasciare che l'altro la completi. La normalizzazione, che è più uguale al futurocentrismo, no? Cioè conduce a una possibile progettualità futura, quindi come ti vedi del futuro, quindi una sorta di normalizzazione, no? Sì, sì, infatti vanno insieme. Cioè tu devi normalizzare la situazione, cioè dire noi ci picchiamo, vabbè, ma succede questa cosa. Può succedere, non è soltanto voi che state così, tante persone stanno male. Utilizzare anche quelle cose di senso comune, quando tu dai la pacca sulla spalla e dici vabbè, però tutto sommato le cose, capite, sono diffuse, però uno può cambiare. Si chiama normalizzazione, cioè quello che per una persona può essere un elemento di grossa perturbazione, tu la tranquillizzi e gli dici però tutto sommato è normale.
Se due vengono,
no, tutto sommato, se tu pensi che quello che ti sta succedendo
succede solo a te,
succede soltanto a te, puoi caricare l'evento di una maggiore emotività. Se invece tu dici vada bene, quello che sta succedendo non è gradevole, però sappi che è una cosa abbastanza succede comune e comunque poi si supera, quindi in qualche modo tu gli dici è un momento, passerà, ci siamo, utilizzando i termini giusti.
No, questo vuol dire, se tu fai dire a una moglie o un marito, cioè, può essere anche la donna che picchia l'uomo, insomma, vuol dire stia tranquillo, succede a tutti, cioè che questo magari vive il suo trauma con questa violenza.
Ecco, non dire succede a tutti, ma dire capisco, ecco, l'empatia, capisco quello che provo, capisco che in questo momento la situazione è brutta, però sappi che non è capitato solo a te e che si supera. Quindi tu fai un'empatia, perché ti metto nell'altro. Due, la stai normalizzando e la stai facendo proiettare, dicendo tra 5 anni tu come ti giungi quest'altro pezzettino, non è successo soltanto a te le cose. Ho detto capisco quello che provo, però non so frase capisco quello che provi, sento quello che provi, capisco che è una cosa brutta, che stai male, sappi che non è successo solo a te, quindi la normalizzazione, capito, e che è un momento che si supera. Ci siamo, quindi empatia, ascolto, empatia, normalizzazione.
Il futuro.
Normalizzazione, e poi dopo puoi mettere tra 5
sappi
anni.
Sappi che si supera.
Sappi quindi, che quindi tu lo tranquillizzi dicendo tutto sommato che non ti preoccupare perché si supera.
Ma le stai buscando, però fra 2 ore magari.
Ma dici tutto quello che non ammazza,
ma però, allora scusatemi. Però. No, non è una visione. Però scusatemi, ragazze, Federica, però il discorso, capito? Quello che sta scritto qua in sé può anche far sorridere. Se uno lo vive come siccome uno non sa fa niente e quindi però sono delle frasi che ad esempio in un primo approccio con una persona che non ti conosce possono essere utilizzate per instaurare una relazione, cioè rassicurare una persona. Non sono cose stupide, come vi devo dire? Se vengono utilizzate in maniera rigida diventano
esattamente. L'altro lo capisce, se tu lo usi in maniera rigida l'altro lo percepisce.
Sì, a parte che lo percepisce, ma per lui non serve a niente. Invece se tu lo utilizzi sapendo che ci sono che poi a noi dovrebbe venire naturale, perché far capire, ad esempio, utilizzare l'affettività, perché una persona, se deve parlare con una persona, con l'altra, di cose molto intime, questo in un colloquio, qualsiasi colloquio, che ti vede tutta impettita, tutta distante, ma chi sei? Se tu invece con la postura, con lo sguardo, con le parole, la metti a proprio agio, mettere a proprio agio significa utilizzare tutto sommato anche delle frasi, che questo non sono sbagliate in sé. Cioè dire a una persona capisco come ti senti, ma è un momento, tutto sommato Dice, beh, partiamo da qua, fammi capire. Soltanto che dal nostro punto di vista io ti posso essere utile dopo che ho capito per aiutarti a costruire quegli strumenti che ti permettono di superare. Qua tu dici semplicemente io vi posso aiutare a comunicare meglio per superare questa situazione di conflittualità. Ok? Il reframing, che è, questo è carino, cioè praticamente il ristrutturare.
Reframing.
Reframing. Praticamente utilizzi le stesse affermazioni che uno dice, però pulendole dell'eccezione negativa. No? Adesso, ma perché quella è? Quindi lei, io ristrutturo la frase togliendo tutto quello che può essere negativo, quindi facendo assumere un aspetto positivo.
Fai un esempio.
Lei è una zoppa, le sta dicendo che lei è una persona sommato che la mira, perché essere una zoppa evidentemente è anche piacente.
Stai esagerando, lo dico, è sempre, capito? Se l'è sempre non ha avuto mai bisogno di me, perché se l'è sempre cavato con le sue, capito? Da questo punto di vista, se tu devi tradurre in un termine accettabile per l'altro, dici tutto sommato, da un lato sta dicendo che è una persona che se l'è sempre cavata, quindi in qualche modo gli attribuisce un valore positivo, anche se questo l'ha subito come il fatto di non aver bisogno di lui o di lei, cioè gli dici la stessa cosa in un'altra forma che diventa accettabile. Non è chiaro?
Io mi sono
fatto solo l'acqua. Allora, io non voglio stare più con lei perché pensa soltanto al lavoro, è sempre stata una donna tosta che se l'è sempre saputo cavare da sola, e questa mi ha dato sempre la sensazione che non avesse bisogno di me, che non sapeva proprio che farsene di me. Quindi sta dicendo che
la stima molto professionalmente,
sta dicendo,
guarda che il suo compagno la stima molto dal punto di vista professionale, ma se...
sta dicendo, io devo tradurre nei termini dell'altro che si vede accusata, no? Dice tutto sommato quello che sta dicendo, ma quello che pure facciamo in socioterapia, no? Sta dicendo che tutto sommato il fatto che lei si è sempre data da fare, sempre lavorato, sempre tosta, andata avanti eccetera eccetera, questo da un lato è una cosa che lui positivamente, no? Però dall'altro è come se avesse dato la sensazione che la sua presenza non fosse più necessaria, perché badava a se stesso.
Si badava.
Quindi glielo dici in una maniera che toglie la parte negativa e mette in evidenza l'aspetto positivo. E soprattutto il fatto che l'altro si è sentito messo da parte perché voleva l'amore e l'altra persona invece si dedicava ad altro. Quindi mettere anche in evidenza la fragilità dell'altro che ti sta attaccando, ma perché era fragile.
Però qua si fa, cioè in un certo senso è come se stai utilizzando i concetti della socioterapia.
Questo lo utilizziamo in socioterapia.
Sì, però nella mediazione.
Tu lo riesci a tradurre.
Ma loro non lo riescono a tradurre.
La metti sul senso comune.
Cioè, questi termini qua.
Alla persona.
Questi termini qua sono importantissimi, a me mi è capitato quando c'hai uno psicologo davanti, oppure uno del settore. Perché lì quando tu li utilizzi loro lo capiscono al volo, cioè, e sono contenti che tu stai usando un termine, perché anzi entri subito in empatia, perché in simpatia, perché loro dicono ah sì, questo sì, è vero, è vero.
È chiaro. Questo ad esempio, insieme alla cosa che vi ho detto prima, ad esempio sono cose che usiamo anche in socioterapia, che sono molto importanti per riattivare una comunicazione. E poi c'è praticamente la recognition, mettersi nei panni dell'altro, che sviluppa un effetto distensivo del clima di negoziazione, e questo è il gioco del ruolo, no? Se tu fossi lui, se lei fosse te, eccetera, eccetera. Il genogramma, che però è una cosa che dovresti usare all'inizio, no? Cioè descrivere graficamente come è strutturata la famiglia, in modo da avere chiari i legami, le relazioni, le intensità, quindi legami conflittuali, che poi ci sono proprio delle, anche graficamente, no? Se un legame forte sono due rette parallele, se un legame conflittuale è così, se un legame simbiotico sono linee sottili sottili, cioè a seconda del tipo di legame tu c'hai graficamente l'idea di come della caratteristica di questi legami e nella famiglia e la famiglia nella rete delle relazioni più ampie. Ci siamo? Queste sono tutte le cose che trovate sul libro della Bush. No, questa è una tesina che vi faccio vedere perché è quella che poi dovete fare per l'esame.
Cioè una tesi, si struttura come una tesi, no? Cioè prima prendete il libro, scrivete cosa c'è scritto, sostanzialmente una tesi compilativa magari, e poi dopo fate il caso applicando quello, dicendo qua ho applicato quello, poi non c'è la leggiamo.
Ma il recognition recognition recognition
recognition
mission con la GN
GN
ok allora ci va ok
non so che sia
grazie
ora vediamo nel caso trattato da Antonio come ha utilizzato queste tecniche, quali di queste tecniche ha utilizzato per riuscire a portarli a, oltre alla definizione del problema, a diciamo, affrontare il problema dell'altro, quindi uno che voleva il dialogo e l'altro che voleva l'abbassamento, del, quindi come è arrivato a trovare un accordo.
Ma vai Antonio, volevo una cosa sotto, un elenco così gliela inserivo con i nomi giusti, perché io francamente non mi ricordo.
Siete arrivati poi alla fine?
Cioè, ho fatto tre anni fa i nomi proprio, li utilizzo tutti, cioè tutti i giorni, però ricordo darmi recognition, dove?
Recognition. Proprio fai una bella figura.
Di fronte alla psicologa, sì. Non l'ho mai fatto. Adesso mi è venuta una psicologa che continua a chiamarmi perché ha smesso di parlarsi col senior, quindi mi fa delle chiamate di un'ora e mezza e mi chiede consulenza a me. Lei gli strumenti probabilmente ci avrebbe affidato. Lei è emozionale poi, c'era l'approccio emozionale no. Bellissimo riconoscimento dell'emozione, lo sono andato a vedere perché mi parlava sempre di questa emozione, perché ci sono 3.000 approcci tipo psicologico.
E invece su quello emozionale che cosa tratta?
L'emozione.
L'emozione, cioè
no, no, senso comune dire? Proprio l'emozione, cioè riconoscere l'emozione, cioè se una bambina piange non devi cercare di farla smettere, volete anzi stare con lei, accogliere l'emozione, dice sì, perché stai così, cosa succede, cioè. Si basano sul fatto che se uno sa esprimere le sue emozioni è a posto, cioè non che sta comunicando qualcosa, se le sa esprimere bene, se non le sa esprimere ti aiutano ad esprimere.
Poi ci sono anche altri. In sé non è sbagliato accogliere un'emozione, soltanto che uno deve decodificare e a volte uno si lascia prendere dall'apparenza. Dopo la decodifica bisogna poi intervenire, perché se tu accogli e non intervieni alla fine non restituisci niente.
Cioè per il socioterapeuta l'emozione è il punto di partenza, là diventa praticamente il punto di arrivo qua. Allora, cosa ho utilizzato? Per esempio, tanto che mi sono arrivati con queste due cose, io adesso non faccio più praticamente la parte sulla socioterapia, ma no, continuo su questa roba, per intenderci, cioè adesso non c'è più bisogno di fare la distinzione, riesco qua. Ah, perché no, lo so che si andrà. Allora, lui dice, 653, lei dice, no, io voglio avere il dialogo perché così. Bene, quindi cosa si fa? Molto semplice, se io voglio definire il mantenimento, non posso prescindere dall'educativo e viceversa. Nel momento in cui io parlo di educativo, sto anche parlando di mantenimento, cioè non proprio su tutto perché non tutto, però cioè, se per esempio stiamo parlando di se lei deve fare una tipologia di sport piuttosto che un altro, perché uno sport aiuta il gioco di squadra piuttosto che l'altro, invece aiuta la valorizzazione del singolo come proprio prestazione personale,
Questo è una cosa che è sia economica che di tipo educativo. Se io voglio che faccia un corso particolare di inglese, sia economico che educativo, quindi piuttosto che i tempi di permanenza, nel caso in cui uno dice no, voglio passare da 10 su 30 giorni al mese a 15 pari, questo diventa anche economico, perché teoricamente, cioè, nel caso soprattutto in cui c'è lo stipendio sia pari, praticamente equivarrebbe a non dover esserci quasi passaggio di soldi, salvo poi insomma casi specifici. Quindi cosa ho utilizzato? Ripetere e riassumere, questo lo utilizziamo sempre, verbalizzazione e...
Quello di prima, scusa, hai detto tempo di mantenimento? Quello che hai detto prima del ripetere e riassumere.
Cosa ho detto?
Tempo di mantenimento.
Allora. Ah, il tempo di permanenza, che incide sul mantenimento. Ho detto tempo di mantenimento.
Tempo di permanenza, cioè quanti giorni uno passa con la persona, con l'ambiente.
Sì, cioè, scusate, però molto semplice la cosa. Cioè, poi lo dovete fare anche vedere, perché giustamente non è che uno arriva e ne conosce tantissimo. Cioè, se questo è il mese, no? In genere, cioè, per esempio, nel caso di una coppia che c'è in questo momento, è stato diviso in tre parti. Ora, uno si tiene uno e l'altro c'ha tutto il resto, ok? Al minimo metteranno nell'accordo che uno deve avere almeno 10 giorni, quella parte diciamo che lavora di più, nonostante siano tutti e due medici, comunque c'hanno. Il pezzetto, diciamo così, che questa parte qua deve rimborsare a questa, sta sul fatto che lei, che lui non partecipa alla, alla vita di questo pezzetto qua. Ok? Non è che deve rimborsare tutti i 10 giorni in cui non c'è, cioè perché dice partiamo da pari, capito? Mi devi rimborsare. No, non è così. Cioè, tu in, in pace dei sensi avresti 15 giorni. Quindi ti prendi questa parte qua, me la devi rimborsare. Infatti, nonostante i medici in questo caso siano molto facoltosi, il mantenimento non sarà molto alto, perché di fatto, cioè, hanno quasi pari stipendio. Sì, in realtà di fatto,
no, di fatto sono 5 giorni. Ah, sì, esatto. Quindi sì, devi valutare su 5 giorni.
5 giorni che erano di uno, ma non riesce a occupare
metà matematica. No,
allora, che cosa? Il fatto è semplice. L'affido condiviso, presupporrebbe che un bambino 15 giorni sta con uno, 15 giorni, o meglio, metà del tempo libero, perché poi si presume che metà della giornata sto bambino stia a scuola, ci sia, però metà del tempo sia con uno, sia gestito da uno, e metà del tempo da un altro, ci sia. In relazione a questa situazione ideale, che non esiste, in realtà a parità di stipendio non ci dovrebbe essere proprio passaggio di soldi, perché io nei 15 giorni ci do a mangiare, lo vesto, lo nuovo e basta, e 50% per attività sportive, scuola e viaggi, ci siamo, e sanitario, ci siamo fino a qua. Nel momento in cui invece io sono la mamma, il papà, lavoro di più di te, ok? Quindi praticamente non è al 50%, ma è al 75% e 25%, ci siamo. Significa che io, cioè tu hai un tempo di cura rispetto al nostro figlio che è maggiore del mio, del 25%, ok? Quel 25% va pagato, ma non pagato perché siamo al mercato, cioè lei, praticamente questa signora starà con la figlia, capito? Non farà altre cose, oppure deve chiamare la babysitter, perché se lei ha un impegno deve pagare la babysitter, quindi questi 25% di tempo di cura va commisurato in termini economici, e questo lo si fa in base al, ai redditi. Ci siamo? È una cosa che non è difficilissima, no. È chiaro che poi devi incrociare, capito? Questo per le persone facoltose non ci stanno proprio problemi. I problemi diventano per le persone che non hanno soldi, cioè che hanno il minimo, che dividendosi diventano poveri tutti e due. perché c'hanno un mutuo da pagare, gli affitti, e ho capito, tant'è vero, a Napoli è bellissimo, non so dove, nell'Interland, hanno trasformato una casa grande requisita alla Camura, l'hanno fatta diventare la casa dei papà, dei papà divorziati, perché spesso da noi gli uomini che dividono, che si dividono diventano poveri. Ma tu mi devi dire, ma pure chi non è povero, no?
Ma anche qua, sai, Teresa?
Sì, sì, ma dappertutto, capito? Uno che ha 2 o 3 figli, che deve praticamente deve mantenere a lei, se non lavora, i figli, la casa, l'affitto, eccetera, oggi ci vogliono più di 3.000 euro al mese. Oggi ci vogliono più di 3.000 euro al mese. Come fai a vivere? Devi avere uno stipendio di 5.000 euro e neanche ce la fai. Cioè, questo diventa dura, capito? Questo è il problema. Le mediazioni con le persone facoltose, capito?
Beh, certo, sono passate altre.
Perché il problema diventa, capito, quando, se io la prima mediazione che feci ancora prima di diventare mediatore, lei non lavorava, lui praticamente faceva il musicista d'estate, quindi praticamente d'estate guadagnava penso 1.700-1.800, l'inverno neanche 1.000 euro perché aveva la cosa, capito? Avevano 500 euro di mutuo da pagare, 2 bambini, capito? Dimmi tu.
C'era un giudice a Ferrara che quando arrivava una coppia così diceva va bene, non vi potete separare, cioè, si rimandava, veramente, rimandava
sì,
casa.
Ma le ultime cose, gli ultimi giudici nei loro delibere dicono così, cioè dicono voi non vi ad esempio introduco una spaccatura in un appartamento e uno dei due sta in un reparto particolare, non so se è chiaro il discorso, cioè,
io glielo feci fare a questa coppia, si sono divisa da casa.
Ah, non ricordi che...
Sì, sì.
Che è a Trieste, un mese fa, a Trieste, dicono che sia la prima sentenza, magari ce ne sono altre, che il giudice ha stabilito che se i genitori non si riuscivano a mettere d'accordo, ha detto bene, voi non riuscite a mettervi d'accordo, la casa, il bambino rimane in quella casa. 15 giorni ci andate uno, 15 giorni ci andate l'altro.
Sì. È una delle possibili, si chiama il nido,
la casa nido.
La casa nido.
Io ho seguito una coppia che faceva così, infatti era buffissimo perché da questo punto loro avevano 2 bambini, in realtà la cosa buffa era che si trasferivano ogni settimana, mi sembra, ogni 15 giorni c'era proprio la migrazione del genitore, nel senso che il genitore si prendeva tutto.
Valigie, con le valigie.
Sì. Era ancora più costoso perché tu ci devi avere 3 case, devi avere la casa di una, la casa di un'altra e la casa dei bambini. Cioè tu devi, lei ha voglia di essere super facoltoso, che 3 case deve mantenere. Tranne che uno non ha già trovato un altro partner e allora un'altra cosa.
Sì, va a casa.
Non hai spese, ci sta un altro partner e quindi.
Oppure i genitori.
I genitori.
Sì. Molto spesso il discorso uno dei due va con i genitori, l'altro di solito a un partner, cioè. La situazione che io ho trovato è questa, allora c'è uno o lui o lei, non ha importanza, che ha già un altro partner per cui si trasferisce, però non vuole che il compagno stia lì, infatti ci sono dei problemi terribili perché poi questo qui che ha un altro partner a sua volta ogni 15 giorni manca, vi dico, però è una delle tante ipotesi, non è la prima, cioè qui a Bologna l'ho già trovato. Però è interessante il fatto che almeno da questo punto di vista si sta riconoscendo la centralità del bambino, che è molto importante perché di solito invece sono i bambini che hanno
la valigia in mano.
Però giustamente come dice Teresa, cioè uno per avere 3 case, ammesso che uno non abbia un partner, cioè uno deve avere la casa da solo, la casa con i figli e in più la casa dell'altro partner.
Ci vogliono 1.500 euro al mese solo per le case.
Ma che? Non dove le trovi?
Ferrara. Non so, io dico, parlo di un appartamento a Ferrara di locale, costa 450-500 euro.
Ne abbiamo appena affittato uno da 980 euro.
Stavamo parlando con la persona che stavamo parlando. Lei fa la mediatrice di mobili.
Allora, ho appena affittato uno oggi davanti alla stazione, una mansarda, 980 euro.
Più 130,
più 130 di spese condominiali.
Quindi,
una mansarda?
1.030 euro.
Sì. Quindi, non mi faccio per dire che discorsi.
Sì.
Ferrara, tutto sommato, Ferrara, se non mi ricordo male, ha un surplus di case.
Sì.
Hai capito? Cioè, rispetto a situazioni abitative di Ferrara.
Perciò è basso.
Ah, eh?
Perciò è basso il costo.
Sì, perché Ferrara è particolare, anche perché penso che sia stato.
Dal punto di vista in realtà della spesa, cioè è una delle più costose d'Italia. Cioè, per fare la spesa. Invece le case successe.
Le case per me sono più basse.
C'è stato il surplus, cioè di costruzione, poi c'è stato il fallimento di queste ditte che quindi hanno abbassato il prezzo. Infatti adesso gli affitti costano più di una rata di mutuo.
Sì.
E quindi la gente cerca di.
Alla fine si cosa? Sì, sì, sì.
Quindi che cosa ha fatto Antonio? No? Ha definito qual è il problema. Erano due problemi. Lei voleva una maggiore comunicazione, un maggiore dialogo, che lui invece evitava, e lui voleva abbassare il passaggio di l'assegno di mantenimento al figlio, perché a lei non doveva niente in quanto le lavorava. Allora, che cosa ha fatto Antonio? È partito dal bambino. Cerchiamo di capire il bambino per le cose, i bambini, per le cose di cui hanno bisogno, quanto ci vuole.
Dovendo capire quanto ci vuole, uno proprio ha bisogno, cioè, questo che noi facciamo qua serve, cioè, io infatti adesso, dato che non so come fare per mettermi un coso di questo tipo in casa, cercherò di un mini proiettore perché ho visto che costano poco e cercherò di attaccarlo al tavolo, anche perché sennò poi bisogna dei fogli, bisogna, cioè, diventa una cosa abbastanza complicata. Quindi avete bisogno proprio di scrivere quello che viene detto, perché avendolo davanti agli occhi poi piano piano loro vedono crescere il montante. Quello che risulta da una cosa di questo tipo, cioè le spese, lo sport, l'hobby, i farmaci, in genere per esempio le visite mediche, io faccio in modo che quelle che sono coperte da ticket rientrino nel mantenimento, se no anche su 10 euro, 20 euro devono andare
sì, certo.
A chiedere. E faccio in modo da derogare al medico la decisione di fare una spesa, cioè una visita costosa che non rientri dentro
al ticket.
Oppure faccio in modo che, perché esiste anche questo, c'è un genitore che vuole fare quello particolarmente premuroso e va da quello che costa 500 euro a visita, l'altro non se lo può permettere, sarebbe diviso a metà, nel momento in cui l'altro dice no, ci sarebbe anche quello esente dal ticket, aspettiamo un mese, va bene, però c'è, e l'altro dice no, vogliamo andare, va bene. Si fa una cosa scritta via mail, anche informale, via messaggio, in cui dice sono d'accordo con la visita ma non riesco a sostenerla, pagatela tu se proprio la vuoi fare, ok? Cioè, nel senso, perché e così si scinde sostanzialmente la parte educativa dalla parte economica. Questo è molto importante, questa clausola, e gli avvocati sono molto contenti quando la inserisco, perché sostanzialmente dai la possibilità di dare tutto quello che vuole il bambino, ma non dai la possibilità all'altro di poter poi rivalersi. Perché poi diventa anche pignoramento nel caso in cui non adempia al 50%, quindi è molto importante questa cosa. Cioè, infatti c'è un caso di un padre in cui è stato pignorato per 250 euro al mese su uno stipendio che saranno 500 rotti perché è in cassa integrazione, figuratevi, oltre affitto, cose. Poi, quindi, prendiamo le spese, facciamo il totale. Abbiamo, infatti si arriva anche a totali grossi, perché un bambino tutto sommato costa. In questo caso sono due, okay. Quindi facciamo finta per comodità che sia 1000, ok? Supponiamo che ci sia un tempo di permanenza di questo tipo, ok? Nel senso che vada, ci bisogna compensare questa parte qua. Supponiamo anche che il genitore che non. Facciamo proprio il caso classico, il genitore che sta di meno. Come dice anche Maglietta, se stai meno è perché stai lavorando, altrimenti dovresti stare con tuo figlio, ok? Cioè si suppone che la persona che permane meno ha più soldi e quindi debba anche compensare questa sua mancanza. In realtà non è proprio sempre così qua dal punto di vista economico, perché ci sono, cioè, un insegnante per esempio ha il pari stipendio quasi di un operaio che fa invece 8 ore al giorno, quindi in realtà non è proprio così.
Sì, cioè, oppure uno fa tre lavori per arrivare a fine del mese, perché se no non ce la fa, è chiaro che uno
mette... Perciò comunque si vede comunque lo stipendio, ammesso che quello che viene dichiarato è quello
sia
che
il
viene...
netto e non il nero.
Appunto, perché molto spesso molte persone, anche facoltose, diventano poverissimi e dicono di no. In quel caso per il giudice può mandare l'accertamento, accertamento anche fiscale.
No,
quindi anche quando facciamo la mediazione, se nei colloqui individuali o comunque nei colloqui viene fuori che uno sta facendo il furbo, lo si informa che nel momento in cui al giudice non importa niente, nel momento in cui tu devi compartecipare per una certa quota, e evidentemente dalla, diciamo, dalle buste paga non si vince, il giudice può su richiesta inviare una verifica fiscale, non soltanto su di te ma anche sui tuoi parenti, per capire se in tutto questo c'è un passaggio di soldi o di intestazione di immobili a parenti vari.
Infatti,
quindi questo noi lo facciamo anche per mettere in condizione una persona di riflettere se sta facendo il furbo di certe cose.
Infatti mi è capitato proprio un caso proprio così, nel senso che c'è un artigiano che taglia capelli, però allora la madre aveva fatto questo studio, Francesco, no, diverso. Praticamente ha fatto questo studio per tagliare i capelli, che è diventato uno studio, quello più lussuoso di Ferrara, dove un taglio di capelli costa 100 se non di più, e in più vendono anche i prodotti.
E lui dice,
io non so come fa questo qua. Sfortunatamente per lui sono anche laureato in economia, quindi riesco a patrimonializzare, a verificare, cioè anche a occhio, insomma, su queste cose riesco a capirlo. Lui, a mio avviso, ha circa 500-600 mila euro in bianco e 400 mila in nero, riesce quasi a fare la metà, quasi. Poi da quando c'è stato sto fatto qua, lui ha aumentato gli utili, infatti pagherà un sacco di tasse perché ha cercato di fare tutto in bianco, per paura che ci fosse l'accertamento. Perché gli ho spiegato che sta attento, perché se poi lei va avanti, perché lei sapeva quanto lui guadagnasse, perché giustamente se in casa ti entrano 2.000 euro sul conto, 2.500 euro sul conto, ok? E in casa si spende per 2.000-2.500 togliendo tutto da lì, e comunque poi si sa che c'è del risparmio, qualcosa non quadra. Questa famiglia ha case in Kenya, case in Mar Rosso, case ovunque, ok? Lui c'ha la casa di proprietà oltre alla casa in affitto che tenevano. Morale della favola qual è? Che lui sta facendo di tutto ovviamente per non andare alla fine così, facendo anche lo spavaldo, dicendo no, non ho paura di questa cosa, ma fatto sta che sta accettando. E lei, che sarebbe poi la psicologa, praticamente non percepisce tanto, perché arriva se no a 700-800 euro al mese, l'affitto è 500, io ho detto, senti, se vuole lasciare lì devi passare praticamente tutto te, perché altrimenti la bambina deve andare da un'altra parte. Lei poi approccio emozionale, no, non voglio farti fare il trauma, non voglio che si trasferisca, quindi cosa succede alla fine di tutto questo? Lui passerà. Ho fatto in modo che lui, tra l'altro un mantenimento, una cosa un po' atipica, che però alla fine all'inizio gli avvocati non volevano accettare, poi l'hanno accettata, un mantenimento scalato, nel senso che nel primo periodo, nel momento in cui c'erano tutti i passaggi di spesa che lei non poteva minimamente permettersi, perché adesso guadagna 7-800, ma prima guadagnava 3-400, a inizio anno gli hanno dato delle ore di più, gli ha dato 1.000 euro, glieli darà fino a maggio-giugno, dopodiché passerà a 900. Lui dice, è troppo, io non riesco a starci dentro con le spese, gira con un MLK e...
Ma la bambina quanto tempo stava al pane?
Zero.
E qui doveva dare ancora di più.
E non è facile poi . Vi spiego in che situazione vi trovate. Voi trovate con una dichiarazione di redditi che dice tot, ok? Loro comunque in 40-50 anni di attività sanno come fare il nero, non è che sono degli sprovveduti. Sì, se arrivano gli diranno qualcosa, ma non chissà
che. E poi l'intestazione degli immobili?
L'intestazione degli immobili è tutta. Questi qua erano una coppia di fatto, c'erano non conviventi, non era quella che sarebbe poi una coppia di fatto.
E quindi.
Quindi là, diventa diverso il discorso.
Però là dovevi fare passare di più.
Ma più di così, cioè.
Un po' troppo poco per quello che guadagna il signore.
Lui ci sta, cerca di passare tutto.
Lui spara 1 milione di euro.
Un milione di euro, voglio mettere pure che c'ha 200-300 mila euro di spese, questo guadagna pure 600 mila euro netti, sono 50 mila euro al mese.
No, non è proprio così, eh. Cioè è un giro d'affari di 1 milione di euro.
E quando c'ha le spese?
Di utile arriverà ad avere tutta la sua famiglia. Allora, lui gli girano un 50.000 euro all'anno, circa.
Dai!
In bianco, io parlo di quello che...
Ah, sì, in bianco, sì, quindi 23 volte tanto sono 150.000 euro.
Lui ne ha molto di più, però capisci che...
Questo guadagnerà 5-6 mila euro.
Sì, però lì c'è un discorso un po', cioè nel senso che la famiglia comunque veramente non, cioè glieli dà in più, ma non così tanto come dovrebbe, perché lei, la madre, è una madre padrona, continua da
bene. Ah, quindi comunque c'è una impresa familiare.
Sì, certo, certo. Cioè non è che la madre dà tutto, infatti tra l'altro adesso faranno un passaggio di percentuale su quell'1% della società, in modo che passa lui, ma lei comunque rimarrà mantenuta dallo studio, perché c'è il nome di questa signora che
è conosciuta.
Però c'è una mezz'oretta in cui aveva già fissato condizioni che non dovrebbe, adesso poi manderò due righe, per cui avremo un po' di colonna sonora.
Pianoforte?
Tornando al caso dei due bambini, abbiamo una bambina piccola e uno grande. Abbiamo definito quali sono gli sport, tra l'altro non si mettevano d'accordo sulla tipologia di sport che dovevano fare, uno praticamente pagherà gli sport del bambino che vuole che faccia, ok? Su accordo educativo comunque di entrambi, dice sì, io preferirei che facesse calcio, però visto che lo porti in uno sport che comunque è una cosa bella, gli farai fare quello finché il bambino vuole, ovviamente. Ok? La danza è bellissima, organizza quanto detto e chiarisce quanto compreso nel flusso della discussione. Cioè, a volte si arriva a una cosa di cui, cioè, nel passaggio tra questo e spiegare questo si perdono puntualmente. Cioè, nel senso che spiegare perché io, se ci sono 1.000 euro di spesa, ne devo pagare quasi la metà. Anche se il mio tempo di permanenza c'è, ok, però ho più stipendio, il tenore di vita della bambina è comunque molto alto, e via dicendo, cioè, ce n'è da dire. Poi, il genogramma, io suggerisco a chi non si ricorda i nomi e non si ricorda la come è strutturata, sì, perché se non ve lo ricordate quello diventa importante, perché se per esempio nel caso che citavo prima non vi ricordate che esiste il clan praticamente, diventa ridicolo il fatto che comunque passi questi 900 euro, nonostante il giro d'affari l'ho valutato in maniera diversa. Invece se uno capisce che c'è una specie di clan praticamente dove addirittura questa qua ha la nonna sopra che fa piangere ancora la mamma di 70 anni.
E allora è differente.
Cioè una cosa, sì, particolare. La risonanza permette di ripetere una parola o una frase per completarlo, perché la si crede significativa. Cioè se lui per esempio mi pone l'accento sul fatto che lei vuole per forza fargli la denuncia, così, cioè cos'è la denuncia, ma mi spieghi, lo sa che lei ne ha fatte 3 e lei invece l'ha ritirata? Cioè, rigirare sostanzialmente la situazione in modo da porre l'accento sul fatto che comunque lei magari, tutto sommato, nonostante l'abbia chiesta lui la mediazione, si è ammorbidita, ok, per i figli, e invece lui ha mantenuto tutto intatto, sta facendo la guerra in maniera forse male. Puoi dire che...
A lui l'ha detto.
Sì, lui, cioè, ricordo che lui, nonostante non sia religioso, continua a fare la guerra dal punto di vista della sempre rotta, e le denunce non le ha ancora ritirate. Difatti adesso siamo arrivati dal punto di vista, cioè quando abbiamo fatto una mediazione con gli avvocati, siamo arrivati all'accordo civile, ma lei adesso sta ponendo il veto, o lui mi ritira tutte le denunce, io vado in giudizio, non me ne frega niente, perché giustamente a quel punto, cioè, è come, è un problema.
Cioè tu hai suggerito a lui di ritirarla.
No, io non ho suggerito proprio niente, cioè l'avvocato di lei ha fatto richiesta in questo senso. Certo. Sì, anche perché nel momento in cui ti fanno le denunce, tu intanto devi nominare un avvocato, prima spesa, subito, immediata. Questa qua con anche 650 più 1.000, 2.000, 3.000, 2.000 euro al mese non è facile, anche se hai una famiglia alle spalle, comunque devi continuare a chiedere soldi per avvocati sostanzialmente, cioè non è che glielo chiedi perché hai bisogno veramente per cose materiali. Quindi
Antonio, praticamente, da queste due istanze iniziali, definizione dei bisogni, vi ricordate, tu che vuoi, l'altro che vuoi, ha spostato il baricentro verso i figli. Partiamo da qua, partiamo dalle scelte educative, sono importanti i bambini per voi, come si chiamano, quanti anni hanno, che cosa fanno, quindi fa questo, e volete che continui a fare questo, ci sia, tu sposti il discorso sui bambini, allora vogliamo vedere un attimo questi bambini, le cose che fanno, quali sono le spese, e tu ti metti a fare le spese, vogliamo vedere quanto tempo passate con loro, e ti fai il programma settimanale, no? Che poi è moltiplicato per il mese, ok? quindi intrecci il discorso economico con quello educativo, con quello di tempo di cura, tutto sommato esce fuori la cifra. Ci siamo? Chiaro? E sì, quindi lei ha comunicato perché è riuscita a prendere insieme a lui delle decisioni riguardanti i figli e lui ha ottenuto che ha riflettuto il, se 50 sono rimasti, se 50 per loro?
Sì, perché sostanzialmente
si è visto che non si poteva
sono stati convocati, sono andati dal giudice, lui è andato facendo asserzioni sull'asilo. Allora praticamente lei e lui nel momento in cui si stavano separando si sono dimenticati di fare l'iscrizione a quello pubblico che costa una sciocchezza, 30 euro tipo al mese. Quindi adesso sta l'asilo privato che ne costa 400, lei poi riesce a ottenere uno sconto perché tipo il parroco e quindi gli fa lo sconto a lei perché sa che il marito non paga, però lui non lo sa. Quindi sostanzialmente, però io lo sapevo, ho fatto in modo che lui versasse la metà almeno della cifra che lei veramente versa, perché lui non voleva cedere su nulla assolutamente, lui se 50 era pure troppo voleva calare a 500 o 450 se tutto va bene. Quindi lui cosa ha fatto? Si è presentato dal giudice, per questo dico che era stato consigliato male dall'avvocato, dicendo che l'asilo no, non era concordato, perché le spese devono essere concordate, perché nel primo atto del giudice c'era scritto che doveva essere concordato, non è concordato, quindi io non devo compartecipare. Quindi lei è come se si trovasse con un affitto in più sulla testa, oltre a quello che già fare. Lui si presenta con questa cosa, li vede litigiosi, il giudice cosa dice? Bene, allora lasciamo tutto con me, perché almeno quello che versa, almeno quello lo versi sicuro, perché quello è già accertato. Ok? È stato consigliato male, perché se invece dice cedeva magari sull'asilo, aveva la possibilità di avere meno mantenimento, tanto l'asilo poi finiva a momenti, oppure lo scrivevano a quello pubblico e otteneva tantissimo. Invece lui si è presentato facendo la punta e chiodi su tutto e il giudice ha detto vabbè, lascia pure tutto com'è. Quindi per esempio dicevo prima sull'asilo,
quindi tu sei riuscito a fargli convalidare nell'accordo di negoziazione 6,50, no?
Aumentato
a quanto?
Aumentato a 6,80. Perché lui già era previsto un po' dell'asilo con la vecchia quota, lei paga 125-200 per questa particolare convenzione che ha fatto col parroco, e quindi sostanzialmente si arriva a quasi la metà con il futuro che cercherà di iscriverlo nell'asilo. È importante questa cosa, perché qua io vi ho detto che poi questa qua si è conclusa con un'ultima mediazione che è stata dagli avvocati, ok? Io mi sono trovato in questa situazione qua, avvocato che non me ne interessava niente, ok? Cioè il titolare di studio, io, sembravamo a fare un rogito, i due, la parte femminile e la parte maschile, ok? Questo qua era dello studio di mediazione. Io dovevo mediare fra questi, lei, non so perché, fa l'introduzione su cos'è la mediazione, probabilmente se l'ha letto su Wikipedia, così, è bellissimo, no, ma l'aveva fatta bene comunque, non dico niente. Io ero un po' ammirato dallo studio perché era molto particolarmente bello. E io sostanzialmente a un certo punto, proprio fisicamente, ok, cioè, ho dovuto fare questo discorso qua, cioè, perché io non vedevo neanche le persone che avevo di fronte, perché dato che eravamo di fronte diventava difficile mediare. L'avvocato di lui lo teneva vicino dicendo no, non dica questa cosa, no, non dica quest'altra. A un certo punto lui alza il mantenimento, l'avvocato di lei dice ci dobbiamo pensare. Io questa qua fortunatamente a un certo punto me la tengo proprio vicino e dico guardi che deve dire al suo avvocato che accetti, perché questo qua se no, cioè non solo andate in giudizio, ma lui vuole abbassare sicuramente i mantenimenti, cioè non so neanche io perché in questo momento abbia veramente voluto alzare la situazione, forse perché vuole chiudere la cosa, però perché diventa spesso il problema, diventano gli avvocati. Cioè in questo momento io ho avuto una mediazione, quella là in cui vi ho detto del fatto del tizio che ha tanti soldi, che fa il parrucchiere, ma lì, cioè loro hanno concluso, gli avvocati si sono messi a fare il cavillo perché secondo me è troppo, poi quando non era più troppo secondo me doveva succedere sui cavilli, e adesso tra l'altro hanno rigirato la frittata dicendo che l'altro non voleva accettare, non si capiva perché. Tutti atti che ho letto tra l'altro, bellissimo.
No, certo.
Tipo che devono mantenere la coerenza e il giudizio, si va. Quindi c'è anche una questione fisica, bisogna riuscire, cioè è vero quelle cose che si dicono, di riuscire a guardarle in faccia, cioè almeno averle davanti. E
Quindi io praticamente la mediazione l'ho fatta tra questi, con questo e questo, che, e poi l'ho dovuta fare anche tra questi qua. Cioè, in realtà il campo della mediazione veniva applicato nello stesso momento a diverse situazioni che c'erano. Perché di fatti l'avvocato di lei si era preso talmente a cuore la situazione, diceva no, noi dobbiamo chiedere di più, dobbiamo fare di più, senza capire che qua non ci cavava niente, anche perché poi lui non è che avesse tutti questi soldi, perché 1700-1800 euro al mese, c'ha il mutuo, c'ha, non è che può andare a scavare troppo. Ok? Quindi la mediazione a volte anche in presenza di avvocati, questo anche ammesso dall'IMF, gli avvocati teoricamente non dovrebbero parlare, e possono parlare soltanto se interrogati
rispetto agli aspetti
legali, ok?
Quindi all'inizio tu gli puoi dire per cortesia state calmi.
Sì, qui era un po' particolare la cosa, nel senso che io ero nello studio del titolare di uno dei due avvocati. Sì. Cioè praticamente mi avevano chiamato, come dicevo prima, ti appioppano al giudice, no?
Sì.
Cioè, ti convocano e ti dicono ma lei cosa dice? Uno, cioè, è anche la domanda sbagliata, cioè, come se è successo un fatto e ti dicono ma quando? Cioè, okay. Cioè, perché loro volevano la consulenza praticamente. Io li ho riportati ridefinendo tutto cos'era la mediazione, ho spiegato cos'era la differenza tra mediazione, tra l'altro anche socioterapeutica, mediazione classica, e io dicevo che con loro facevo soltanto mediazione classica, perché se no. Perché bisogna stare attenti come si parla, mi raccomando, cioè, perché sennò cioè, finite subito. E dopodiché abbiamo, cioè dopo che ho ridefinito tutti i concetti, una buona mezz'ora abbondante, abbiamo iniziato alle 6, abbiamo finito alle 8, 8 e mezza di sera. Ho dovuto fare prima la ridefinizione, sennò non parlavamo della stessa cosa. Perché finché sono io che faccio consulenza, loro mi interrogano a me. Tu sei un mediatore, non puoi essere interrogato rispetto a un fatto, cioè non ha senso. E dovete anzi tanarla subito questa cosa per non farvi scucire delle cose, perché diventerebbe veramente
o farvi manipolare come il discorso della psicologa che poi ti ha chiesto, no, che cosa ne pensavi della, siccome la signora viene seguita dalla psicologa, la psicologa ha chiesto a lui se era il caso di mandare che il marito della signora seguisse un percorso psicologico.
E dicevo che si possono fare due discorsi, o tu parli, cioè come se in quel momento tu conoscessi tutto da capo, io senta, secondo quello che mi racconta lei, in effetti potrebbe essere possibile, ma comunque io non ho le competenze per dire una cosa così, ok? Salvo il fatto che poi me la rigirano, cioè l'avvocato di lei vada, dopo che ha sentito lei tramite lo psicologo, vada all'avvocato di lei, sì, perché il mediatore ha anche detto che lui avrebbe bisogno di avere consulenza da uno psicologo. Queste qua mi chiamano, fortunatamente ci conosciamo, e mi dicono, senti, ma è possibile che tu hai detto sta cosa, che lui ha bisogno di tu, guarda, è impossibile. Non, tra l'altro non ho le competenze, quindi figuriamoci. Che poi uno voglia consigliare a una qualunque persona di dire, cioè, chiunque può avere bisogno di fare una cosa, un percorso, non lo so. Però di fatto in questo caso in realtà avrei anche potuto dirlo, se proprio vogliamo dirlo tutto, perché lui ammetteva che di avere bisogno di un percorso, cioè faccia fatica a relazionarsi con la moglie. Quindi questo è proprio uscito fuori, sia in mediazione che davanti agli avvocati.
Comunque, la cosa interessante è che noi non dobbiamo esprimere opinioni personali, anche se di tipo professionale, sulle persone coinvolte nel processo di mediazione, né nei confronti degli avvocati, né nei confronti di altre persone che hanno a contatto con queste, e né neanche se ce lo chiede il giudice. Scusa, sottolineo.
Scusa, no, prima hai detto che tu, però l'avvocato gli ha detto sì. Guarda, è il caso da accettare, no? Ho capito male.
No. Questa è la situazione in cui siamo andati a Rogito, come ho detto prima. Cioè, nel senso, eravamo là di fronte. Perché è successo, succede più volte, cioè io parlo con il cliente spiegando i termini dell'avvocato, perché l'avvocato non vuole accettare, scusate ma questo qua che è il parrucchiere, che l'avvocato lo sa che guadagna un sacco di soldi, secondo te non lo vuole fare andare in giudizio? Ma sapete quanto costa ogni volta che l'avvocato si presenta solo in giudizio? Cioè minimo 1000 euro, minimo, io so, ho sentito l'altro giorno 3500 anche. Cioè solo perché si presenta in causa e deve essere pagato anticipatamente. Quindi giustamente loro hanno
sì,
loro hanno
interesse,
devono assolutamente fare così, perché sennò
poi in questo tempo di penuria esistono anche mediatori civili, così hanno paura, quindi cercano assolutamente di continuare. Quindi devi fare in modo da non diciamo pregiudicare il rapporto del mediatore con gli avvocati, far mantenere la fiducia comunque del cliente, perché sennò lo evidenzia lui stesso che il mediatore scredita gli avvocati, non sarebbe cosa giammai, ok, sennò anche lì finisce il lavoro. E poi bisogna fare in modo però da fargli capire che in realtà l'avvocato sta facendo un gioco che sostanzialmente lo porta a spendere di più.
Però
un conto che faccia
così non hai sempre rischiato, cioè comunque è la tua cosa.
No, aspetta, allora in quel caso loro avevano già raggiunto un accordo. Questo accordo era stato portato ai rispettivi avvocati. Gli avvocati, prima di farli firmare, hanno deciso di convocarlo a lui.
No, non riuscivano ancora, cioè gli avvocati tra di loro non riuscivano
a mettersi d'accordo. Quindi lui ha dovuto fare la mediazione anche tra gli avvocati delle due parti, che ognuno evidentemente tirava al suo mulino. Allora, mentre l'avvocato di lui era disposto rispetto alla quota che lei chiedeva, anzi l'aveva alzata di 30 euro, l'altro avvocato ha detto che ci dovevano pensare. A questo punto lui ha ricordato alla persona in mediazione che l'accordo sulla parte economica era stato raggiunto, quindi non era il caso di posticipare ulteriormente, se era quello l'unico elemento del contesto. È un'altra cosa, non ha dato informazioni ad altri, capito?
No, cioè, perché il punto che si è creato il caos, cioè nel senso che uno cercava di tirare al proprio mulino e sperava di raggiungerlo.
Perché non è che sempre poi le persone vanno dagli avvocati e riescono a esprimere tutti gli accordi che sono stati presi, capito? Perché altrimenti, guarda, questo è il verbale, questi sono gli accordi, mi va bene così.
Però l'avvocato, quello là dove ero andato, era bravissimo, perché aveva capito benissimo che lui era uno molto affettivo, infatti sta vicino, sì, se lo
accarezzava.
Era bellissimo.
Allora, alla fine quindi tutto questo, il verbale di mediazione è una cosa del genere, che poi vi manderò, o vi porterò un tipo, quindi praticamente si scrive Tizio e Caio, i nomi, cognomi, codice, eccetera, eccetera, che si sono sposati, si sono sposati con i vari riti, eccetera, eccetera, e quindi praticamente tutto quello che hanno scelto rispetto alla separazione, quindi gli accordi riguardanti i compiti educativi, quindi proprio, se volete potete mettere proprio lo schema settimanale, il planning di come loro si dividono la settimana, e tutte le festività, pasquali, natalizie, l'estate, le vacanze invernali, eccetera, il mantenimento economico, quindi quando se c'è passaggio di denaro a quanto corrisponde, la divisione dei beni delle proprietà comuni, perché se ci sono degli immobili è da capire come vengono spartiti, se vengono venduti e liquidati, oppure se una cosa va l'uno all'altra. E gli accordi patrimoniali. In più ci sta pure il discorso sul passaporto dei minori. Sapete che adesso ci sta il passaporto individuale, non viene più caricato sui genitori. Se il passaporto chi lo tiene, la doppia firma del genitore per l'autorizzazione, chi lo tiene e come viene utilizzato, perché altrimenti i bambini non possono andare fuori dall'estero senza passaporto. Questo è un altro elemento.
State attenti anche molto al discorso che non so se l'ha fatto l'ultima volta Maglietta, sul discorso dell'estero. Sapete che quando si va fuori poi vale la convenzione AIA, o se esso vale titolo in termini giuridici, nel senso che chi ha il pacchetto se lo tiene con sé e te ha la patria potestà, ok? E questo esclude l'altro che sta nel paese, in questo caso in Italia. Mi è capitato un caso proprio all'inizio, quando ho iniziato a fare la mediazione, in cui lei era già quasi sul confine, cioè stava a Trieste, sì, e parlava già la lingua slovena e stava già insegnando la lingua. Quando ad un certo punto hanno voluto continuare a fare la lotta tramite avvocato, perché lui voleva ottenere dal giudice dei riconoscimenti particolari, lei non voleva concedere, che lei in questo caso guadagnava anche di più, sostanzialmente lui mi è venuto a chiedere consulenza sulla questione dell'AIA, ok? Cioè anche questo è importantissimo, perché quando vedete che uno sta mettendo il piede fuori dall'Italia e vi chiede e mette un punto sul verbale dicendo
andremo a mettere la firma per il passaporto, questo qua vuole prendere il bambino ed espatriarlo, ok? Cioè è una cosa da fare attenzione. Io infatti su queste cose, quando c'è, vedo questa cosa, dico no, per il momento lascio, fino a che non compie la maggiorità lo lasciamo qua, perché sennò poi un genitore viene spodestato praticamente. E in questo caso infatti io ho consigliato di non mettere alcuna clausola riguardo la cosa, anzi di scrivere che rimanevano in Italia fino alla maggiorità.
Aspetta, poi dopo le clausole vanno nel verbale finale oppure
sulla firma congiunta o disgiunta, sul fatto proprio di farlo espatriarlo o meno.
E puoi scrivere che poi a seconda della necessità verrà valutato.
Esatto.
Invece nel caso in cui sono tranquilli tu dici che c'è il passaporto che viene intestato al bambino, adesso la carta d'identità valida per l'espatrio, però non si può andare in tutti i paesi, e che all'occorrente, secondo il genitore decide di portare fuori Italia il bambino, deve chiedere comunque il consenso all'altro genitore. D'accordo? Mi vedo cotti, volete fare una pausa?
Se no però le 6 cominciamo l'altro. Alle 6 cominciamo l'altro.
Ma qui 6 e mezzo.
Posso vedere?
6 e mezzo,
6 e mezzo, sì. E alle 6 dobbiamo andare giù a preparare tutti.
Sì.
Quindi fino alle 6 siamo qua, sì.
Qui ci possiamo stare finché si parla. Non è questo.
Perché dobbiamo fare le simulate.
Sì.
Allora 5 minuti così facciamo qualche simulato, ok?
Posso andare a prendermi un caffè che non ho pranzato
per
fare
qui? Sì. Vai.
Qui se non hai pranzato ci sono dei biscotti.
Non sono
dei
biscotti, sono solo prendi.
Lei guadagnava 1.003, però è
la prima. Ma non hai mangiato, Laura? Ci manca
il 1.006.
Prendi, se c'è già un altro pochetto.
Se non mangio questo, vado a prendermi un caffè. Posso offrirtelo, Laura? No, te lo offro io, dai.
Ci vendiamo.
Continuiamo le fiori o...
Te lo porto io,
grazie,
un caffè normale,
normale, grazie.
Normale.
Vuoi un caffè?
Sì.
Te le giungo. Margherita.
Sì, no, ma comunque fa di fatto, capito? Però una cosa per fare, una cosa
per
lei è stato bellissimo, a un certo punto prima il fiume, ma non una goccia, un latte è durato poco, però
forse si incanava.
Esatto,
sì. Infatti a un certo punto ho detto adesso vado a chiamare il mio architetto e prima che crolli il soffitto.
Te lo dico.
Tu se la chiami architetto si offende.
Architetto, sei ingegnere di architettura.
Tutti e due.
Ecco. Però
ti scende giù.
Hai scelto te?
Sì, anche tu.
Hai scelto te?
Questo è interrotto?
No.
È interrotto?
No, se non sono
marche di lì.
No.
Chi fa il mediatore e chi fa la coppia? Giovanna.
Poi a turno vi scambiate per non avere di fronte sempre il suo. Su,
è uno, probabile.
Due da un lato e uno così. Uno da un lato e due.
No, ma anche perché dobbiamo preparare gli incontri, insomma, non è una
volete
cosa che
la
si
stimolazione a massaggio.
Ciao.
È stato un
bellissimo. Sì, è
già.
Poi
è
una
presenza per me.
Sì,
è
già. Altrimenti non me la sarei messa così lentamente. Ma poi l'importante è che non ci sono problemi. Tu quando sali?
Lo prendo?
Non lo vedo. Noi ci vediamo domani e ci organizziamo. Comunque non c'è un problema. Ciao.
Il treno
sì. Allora, chi il mediatore? Sì, però
facciamo turno tutti,
ovviamente. Lo facciamo a tutti e facciamo vedere.
Ah, lo faccio, no, facciamolo vedere, questo sicuro.
No, allora. I tre si mettono là in modo che tutti quanti guardiamo.
Quindi vuoi fare che no,
sì, no, perché
non ha fatto
sì,
facciamo
però
vedere anche prima.
Vai.
Chi è che vuole fare mediatore?
Chi deve fare il mediatore poi nella vita?
Dai, c'è qua, si fa il mediatore.
Dai,
beh, allora, però vi dovete girare perché loro non vi vedono.
Sì.
Ovviamente con
una persona che
faccia quello, gli appunti che ho fatto,
no, devi fare la donna,
non lo so,
vieni qua, vieni qua, sedia verde.
Tra l'altro la Buzzi dice che devi scegliere tu come
come si deve sedere.
Ah, che cosa, vieni qua,
e così ci siamo messi bene così, ci siamo spostati alla fine.
Vabbè ragazzi, giratevi voi così vedete. Allora, siete stati inviati dal giudice, non conoscono bene cosa si intende per mediazione familiare, avete due figli, Margherita di 5 anni e Paolo di 10, i bambini vanno a scuola e fanno il tempo pieno. Tu ti chiami Francesco, giustamente, dice che tu sei giovane e puoi rifarti una vita, la notte esci sempre, chiedi di rimanere nella casa coniugale e a lei va bene. Tu sei Giulia, sei stata tradita, dici che lui torna alle 4 di mattina sporco di rossetto, dici che lui è cambiato e che ha paura che non sia in grado di educare i tuoi figli, dice di averlo amato tantissimo.
Allora, salve, allora praticamente vi spiego, tutto l'istituto della mediazione si basa sulla legge 54 sull'affidamento condiviso. Uno dei punti fondamentali dell'affidamento condiviso è l'importanza data ai figli, perché comunque rispetto alla vecchia legge, questa nuova legge 54 dà un'importanza fondamentale, come vi ho già detto, su quello che saranno i vostri figli nella separazione, perché comunque vi dovrete mettere d'accordo su tutto, sul tempo,
forse già sono partito un po' troppo veloce.
La facciamo.
Che cosa?
No, tutto, guarda che
allora ascolta. Uno, stai buttato in avanti e ti devi rilassare. Due, uno riceve delle persone, mi sembra che hai attaccato il disco. Prima ti presenti, capito? Un poco.
Cioè,
non abbiamo neanche sentito la loro voce.
Come si chiamano?
Salve, io sono Sebastiano, come vi chiamate voi, però già lo saprei in teoria come si chiamano.
No, e non è detto, no.
Quello è il assunto che noi...
Ok, come vi chiamate, signori?
Francesco.
Lei? Da dove venite? Da dove abitate?
Bologna.
Inventa.
Bologna.
Ragazzi, viene valutato anche la performance di chi fa la parte dei coniugi, quindi non viene valutato soltanto il lavoro della, perché significa che hai capito, che hai esperienza rispetto a chi ti trovi di fronte.
Siete tutte e due in bolognese, quindi
cioè bisogna fare anche
il coniugio.
Sì, a turno si fa tutto.
Siete tutte e due di Bologna? Sì, certo. Avete origini bolognese? Lei mi sembra che a lei di dov'è?
Io napoletana.
Ah, di Napoli. Da quanto tempo siete trasferita qui a Bologna?
Da quando ho conosciuto Francesco.
Ah, da quando vi siete conosciuti. Quindi vi spiego che perché il giudice vi ha mandato qui da me. Perché praticamente l'istituzione della mediazione familiare si basa sulla legge 54 sull'affidamento condiviso. L'affidamento condiviso.
Chi dice pure che cosa ci aspettiamo?
Sì, certo, l'affidamento condiviso si basa soprattutto sull'importanza che viene data ai figli rispetto alla vecchia legge, comunque sull'affidamento congiunto, che praticamente si teneva più in considerazione il singolo individuo genitore. Con l'affidamento condiviso si tiene in considerazione, a parte il genitore, però si prendono maggiormente in considerazione le esigenze del figlio, perché comunque il figlio è quello che rimane staccato ovviamente da voi due, cioè rimane staccato, che non ha protezione. tutela, sì. E quindi...
Quello che ha detto rimane, sembrava che fosse separato, però
Teresa, ma tanto io dopo devo fare l'esame di mediazione, dopo faccio
suggerimento, fa? Che fai suggerimento?
Sì. Finisci le parole, atto.
Sì, è bello perché le suggerimento.
È quello che deve essere tutelato maggiormente, perché voi due vi state litigando e... voi state continuando a litigare, ma... I nostri figli comunque
soffrono.
Ma scusami, cioè tu che sai in questo momento di loro?
Niente,
i bimbi sono pure i bimbi che sono contenti che si preparano.
L'hai fatta accomodare, l'hai fatta dire i nomi, eh? Ok. Allora, prima, se tu sai che te l'ha mandato il giudice, già lo sai, dice, allora so che vi ha inviato il giudice, oppure dice, come mai siete qua? Sapete che cosa è la mediazione? Perché siete qua? In modo che fai uscire da loro qualche cosa. Sì. Dopodiché lo dici. Il riferimento alla legge, allora può anche non interessare, capito? Lei può dire, io voglio tenere i miei figli, lui può dire, no, io li voglio tenere io perché stanno meglio, ad esempio.
Sì. Sì, 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 sì.
Quinta.
Chi vi invia? Chi sapete invia? Che cos'è la mediazione? E poi c'è la raccolta delle informazioni, ok? Che altrimenti gli stai dando tante notizie, gli stai mettendo le parole in bocca, che loro litigano, che i figli soffrono, ma non è neanche, cioè, tu non sai il livello di conoscenza che hanno loro, non sai qual era la problematica, come fai a dire delle cose che a loro possono non interessare perché già le sanno, ad esempio, oppure non è quello il problema.
Sì.
Mi stai capendo?
Devo andare più piano per passo.
Sì, cioè, tu devi fare, parli quando è il momento di parlare, ma la parola è loro, capito?
Sì. Quindi,
chiaro per tutti?
Quindi cioè, è venuta a Bologna, quindi lei lavora a Bologna, che lavoro fa?
Però ancora prima di questo, che già siamo nella raccolta delle informazioni, se tu sai che già sono state inviate dal giudice, dice come mai secondo voi il giudice mi ha inviato ad esempio? No, perché sicuramente se ha inviato il giudice significa che loro non sono d'accordo.
Sì.
Mi cioè, qua ci sarebbe l'analisi della domanda.
Ecco, nell'accoglienza c'è l'analisi della domanda. Tu gli devi dire, ma sapete che cos'è la mediazione? Capito? Perché definisci qual è il problema.
Scusa, ma lo scrivo. Quindi a voi chi vi ha mandato qui da me?
Ci ha mandato il tribunale.
Il tribunale?
Maria! Sì, un poco più espressiva.
Sì, ero così del ruolo, della parte.
Insomma, la coppia è troppo moscia, capito?
Stanno addormendo.
Di solito litigo.
Sì, ma se non litigo sono più vivi. Sì, sembra che non si conoscono. Sì.
Tribunale.
Il tribunale, questo qui di Bologna. Voi praticamente da quanto tempo vi siete separati?
Un anno.
Un anno? Ok, adesso il giudice ovviamente vi ha mandato da me, quindi non vi riuscite più a mettere d'accordo.
Sì.
Sì. Quali sono i motivi? No, pensavo, quali sono i motivi che adesso è troppo presto praticamente?
Beh, non ci mettiamo d'accordo.
No, come mai il giudice ha pensato di inviarvi, secondo voi?
Perché non ci mettiamo d'accordo sulla gestione dei figli, quanti giorni deve avere lui, quanti giorni io, qual è il passaggio di emolumenti che lui deve fare, sì, per il mantenimento dei figli, dove devono andare a scuola. Ci sono una serie di divergenze che vanno a discapito ovviamente dei piccoli.
Per lei invece... Qual è stato il motivo per il quale il giudice vi ha mandato da me?
Forse perché litigavamo troppo.
Litigavate troppo, sì. Mm. E i vostri figli quindi ne risentivano di questa cosa?
Sì, parecchio.
Se poi rientriamo...
Dice, se quel giudice, secondo te, no? Tu stai facendo l'istanza di separazione perché appunto non andate più d'accordo. Il giudice non è che vi manda in mediazione per riconciliarvi. Perché siete litigiosi a proposito delle argomentazioni di lei, non siete litigiosi in generale, infatti talmente siete litigiosi che siete arrivati alla separazione.
E ovviamente
c'è un giudice che tu manda in mediazione per far pace. Il giudice ti sta mandando in mediazione perché siete litigiosi rispetto al fatto che non trovate dei punti di incontro rispetto a delle cose che lei ha detto. Sei d'accordo?
Sì,
sì.
Però tu devi gestire.
Sì.
Però poi c'è anche il fatto che nella sfera personale Francesco è stato sempre un traditore, pur io ho continuato ad amarlo in questi anni. Tuttavia non è pensabile una vita comune.
Ma adesso dove vivete? Siete separati, cioè proprio in diverse case abitate, oppure continuate a abitare nella stessa abitazione?
Non nella stessa, io poi sto al piano di sotto.
E lei al piano di
io
sopra?
Io sul tetto.
Di chi è il proprietario dell'abitazione?
Entrambi.
Ah, ok, avete fatto la comunione dei beni, avete fatto sì. Al suo tempo.
Pagate un mutuo?
Pagate un mutuo, pagate? Sì. Sì.
Quanto pagate?
Quanto pagate? Grazie.
500 euro al mese.
500 euro mensili. Ok, e quindi...
E quindi te lo devi scrivere, perché dopo...
E perché domanda, devi fare la stessa domanda? Alla fine del mutuo? Perché a volte diventa un mutuo è liquidabile. Cioè, nel senso che c'è una piccola parte, quindi lo si liquida e si toglie un 500 euro al mese, che sono utili per il calo della... del tenore di vita, perché tanto che quando ci si separa il tenore di vita cara, se riesco a liquidare quella parte lì almeno c'è un'entrata che non va dissipata. Okay.
Quindi vi spiego, la mediazione ha una durata variabile.
No, aumenta il tenore di vita, cioè aumenta anche la cifra che puoi dare ai figli, chiaramente.
Sei prendendo conto?
Sì, sì, pronto.
No, rientra comunque nella contrattazione il fatto che uno...
Antonio sta dicendo, se mancano 10.000 euro, hai capito? Voi potete mettere 5.000 e 5.000, togliete il mutuo, così non ci sta più da pagare 500 euro, quindi da ripartire i 500 euro. Però è un'idea, non è una cosa,
sì,
capito?
Sì, no,
era giusto per avere
l'informazione. No, e te lo tieni per dopo, capito? Cioè ti prendi tutte le informazioni, così sai esattamente la situazione patrimoniale. Cioè, nella prima fase, quando prende l'informazione, fa una fotografia, un'istantanea di quello che ha di fronte.
Perché tu comunque ci abiti o non ci abiti in quella casa, perché poi c'è il discorso della casa. Allora, tu ci abitavi insieme a lei, ci siamo, e pagavi 500 euro, mettiamo 250 e 250, ok? Mo si stabilisce chi resta in quella casa. Se resta lei... E capito? Significa che lei non paga l'affitto, ma tu andrai a pagare un altro affitto. Non so se sono chiari. O si paga tutto lei il mutuo, 500 euro, e quindi tu ti conti. Oppure lei ti dovrebbe, in teoria, tu gli dai 250 per il mutuo, ma lei ti dovrebbe dare la metà dell'affitto della nuova casa. O devi far cadere dalla somma che tu gli devi dare. È chiaro, ragazzi?
Certo.
Cioè, se io stavamo insieme, stavamo nella casa nostra, ok? E pagavamo 500 euro di mutuo, 250 e 250, ma nel momento in cui ci resti tu e io me ne devo andare, io non soltanto devo pagare 250 di mutuo, ma devo pagare l'affitto. Quindi il discorso è: o non ti pago più il mutuo e i soldi, oppure io ti pago il mutuo, però tu mi paghi metà della mia casa, altrimenti ti vado a defalcare dalla somma che ti devo passare.
Sempre un'equità.
Comunque sono
sempre in proporzione.
Se saldo mutuo 500 in più al mese che servono per pagare i figli o per altri.
Anche perché, pensate a questa cosa, in genere se tu ti manca poco comunque alla fine del mutuo, vuol dire che sono passati una serie di anni, un po' di risparmio l'ho fatto.
Sì.
Se io vado a definire un accordo, cioè che in realtà non è sul momento, o io faccio due accordi, cioè uno fino a quando non finisce il mutuo e poi uno dopo.
Perché oppure lo devi vedere,
cioè io non posso fare un mantenimento di 1000 euro se poi 500 euro sono, poi devi darne altri 250 magari che è la metà, scritto, cioè vado a sommare, oppure facciamo un mantenimento in cui sia compreso la metà del mutuo, che automaticamente dopo diventa mantenimento di figli, cioè uno può cercarne quanto ne vuole di...
Capito? Ah, una cosa, nel momento in cui viene depositato un accordo di mediazione, un verbale di negoziazione, è sempre modificabile, non è eterno, perché altrimenti il rischio è che oddio, e poi se le spese aumentano come faccio? È sempre modificabile.
Sì, questa cosa non è vera all'inizio.
Ma puoi dire.
fare un'istanza, si deposita un secondo.
Sì, sì, lo puoi dire.
Che perché questo incoraggia anche a farlo.
Però, capito, io non lo direi subito perché... in base alla loro perplessità, perché altrimenti dice, ah, hai visto, allora tu poi mi vuoi far fesso perché io non darei un'informazione che non è stata richiesta oppure non è utile a tranquillizzare.
No, pensavo che fosse
no.
Però dobbiamo chiedere pure, a parte il mutuo, una spesa condivisa, da chiedere esplicitamente se hanno dei prestiti personali che sono nel corso degli anni uno ha fatto i debiti.
Come
sta sicuro che te lo fanno sapere poi.
Come no? Andiamo avanti.
E quindi, allora, vi spiego. Il nostro iter, il nostro percorso praticamente ha una durata variabile dai 10 incontri.
Massimo 10-12 incontri.
Massimo 10-12 incontri al costo di 5 euro l'uno. Faccio un prezzo speciale.
Lo so.
5 euro.
No, vabbè. Non so quanto costa.
Manco una coppetta di gelato.
E praticamente... l'obiettivo dei nostri incontri è quello di stipulare un verbale. Questo verbale ha praticamente la funzione di mettere d'accordo e di risolvere i problemi relazionali che avete, problemi relazionali anche di soprattutto della gestione economica del figlio. E quindi questo sarà l'obiettivo del nostro iter. Quindi
vai al nucleo perché avete pochi minuti, cioè dovete far vedere che sapete sia le tecniche di mediazione che la legge, cioè quindi corri.
Dopo il verbale posso
quindi tu arrivi, vabbè, cioè, non sono informazioni che in questo momento quindi,
allora, posso passare alla seconda fase?
Sì, cioè, le regole del gioco anche andare subito sul nocciolo del problema. Quindi qual è il problema?
Cioè, non capite, non ti dilungare molto, dici soltanto in mediazione noi faremo un percorso se voi siete d'accordo e di affrontare le vostre divergenze al fine di addivenire a un accordo quanto più positivo possibile nella gestione dei vostri figli. Tutto qua.
Sì.
Sei d'accordo? Beh, gli incontri saranno più o meno variabili intorno ai 10-12. Con la firma di un contratto, se lo vuoi dire, altrimenti questo non è necessario.
Sì.
E poi vanno a cedere. Allora, qual è il problema? No? Quali sono i motivi, la definizione del motivo del confliggere?
Però non dovrei chiedere prima tutte le informazioni sul caso, oppure tipo da quanto tempo siete sposati?
Anche, sì.
Sì, no, comunque da quanto tempo siete sposati voi due? Cioè, quando... No, infatti la domanda
si guarda, dillo tu.
Vabbè, pubblico e dice andate diverse.
Quanto tempo fa vi siete sposati voi due?
Vabbè, 10 anni.
E come avete detto, vi siete conosciuti qui a Bologna. E i vostri figli invece quanti anni hanno?
8 e 3.
10 e 5 comunque.
E poi non ti trovare
poi. Sì, infatti tenetevi una scaletta sotto, perché sennò se poi dopo.
E che lavoro fate? Voi due, lei che lavoro fa, signora?
Niente, disoccupata.
Per adesso è disoccupata, mentre lei?
Agente di commercio.
Fa l'agente di commercio. Che in quale
del caffè.
Del caffè? Con quale compagnia se lo vuoi?
L'antico.
Ah, l'antico, lo conosco, è molto buono. Sì. E perché alla fine vi siete lasciati, secondo lei?
Ci siamo lasciati perché Francesco si è...
Beh, in genere questa cosa è perché si sono lasciati, lo dicono loro, perché loro sono una coppia molto statica, ma in realtà... spesso si viene in mediazione per trovare qualcuno che ci dice che noi abbiamo ragione e l'altro ha torto, per cui ognuno ti dirà subito questo non funziona, questo è così, quindi c'è bisogno che se non te lo dicono, come è successo a loro, ma perché sono casi particolari, tu non mettere carne a cuoce. Allora, su che cosa non trovate d'accordo, capito? Perché è finita, tu non sei un consulente matrimoniale, te lo so per te.
Sì.
Ti ripeto, è strano che loro non lo dicano, capito? Che la prima cosa è lui un traditore, capito? Viene col rossetto, non lo fanno, non lo capisco perché è morto questo rapporto molto tempo fa, evidentemente. Capito? Una coppia così non va neanche in mediazione, non sono verosimili, perché avrebbero una tale stata di apatia che praticamente filmerebbero qualsiasi cosa.
Anche ci legato per me.
Hai capito? Se cioè, tu questa coppia così non la troverai mai.
Perché sarebbe auspicabile. C'è poco da fare.
Vabbè, cambiamo coppia.
Mi sembrato che dovete
lavorare. Quanto dura? Quanto...
Mi metto anch'io. No,
10 minuti, un quarto d'ora.
Io mi faccio la tua. No,
l'esame, proprio...
Chi fa la femmina, chi fa il...
Chi fa la mediatore? Tu?
Oppala.
Chi fa il mediatore? Chi che fa mio marito?
Dai, Ellen, vai! La moglie di Antonio chi la fa? Lia, vai! Allora, avete un figlio di 6 anni che va in prima elementare in tempo pieno. Antonio, tu sei l'impiegato della posta. Dice che solo lui, solo tu ti prendi cura di tuo figlio. Vuoi stabilire i giorni fissi in cui lei può vedere il bambino. Dice che lui vuole rimanere nella casa coniugale, che però è di proprietà della famiglia di lei. Tu sei Angela. Sei responsabile di un'azienda di grafica pubblicitaria. Non hai tempi di lavoro fissi e lavori molto. Sostieni che non è vero che non sei prenderti cura di tuo figlio. Accusi il marito di limitarti, di controllarti, di essere geloso. Dice che non puoi accettare tempi di cura rigidi. Allora, lui è un impiegato postale. Dice che soltanto lui si occupa del figlio e vuole stabilire dei giorni fissi in cui tu puoi vederlo. E vuole vivere nella casa coniugale che è però di proprietà dei tuoi genitori. Tu sei una manager, lavori molto. Non è, dici, quando io mi occupo di mio figlio, ma non posso avere dei turni fissi perché e poi lui è uno che tende a limitarti, a controllarti, è molto geloso.
Ma possono tenere, cioè loro possono tenerlo questo sotto quando fanno gli attori?
No. Perché voi l'avete mai avuto?
Mi ricordo.
Mai.
Ah,
quindi c'è 5 secondi per dovermi prendere il ruolo, non è facile, tipo tutto il mondo stessa cosa, me lo ricordo.
Ragazzi,
dove siamo nati?
Libera scelta. Queste sono le informazioni, poi questi sono gli input, poi è la libera interpretazione, voi siete degli attori in questo caso. Ciao Xigi.
Buonasera, io sono Alen.
Angela.
Piacere Angela.
Buonasera, Antonio sono.
Piacere. Sono appunto il vostro mediatore. E, come va?
Va bene, sto.
Tutto male, veramente se siamo qua. Quindi.
Siete qui per vostra scelta o avete una disposizione?
Perché lei non deve guardare i nostri figli?
Vi manda il giudice o siete venuti di
disposizione? Scusate, ma ci sono dei mediatori che si mettono a posto a fare le cose per farvi ridere, cioè dovete cercare proprio di fare gli attori in tutto per tutto.
Vi manda il giudice oppure siete venuti qui spontaneamente?
No, spontaneamente.
Lei lavora troppo, non lava i piatti.
È stata un'idea mia.
Non pulisce.
Perché lui mi sta addosso continuamente, perché dice che è troppo geloso, ma io ho un lavoro movimentato in cui non ho orari fissi e mi accusa di cose che non...
Ma scusi, esiste. Lei se sua moglie non torna a casa la sera, torna troppo tardi, cosa fa?
Non lo so.
No, non glielo chiede, ma dove è stata? È stato con qualcuno? Lei la dice che lavora sempre.
L'intervento di Antonio è stato quello che in genere fanno, cioè chiedono l'opinione da parte della cosa, mai mettersi in questa condizione.
Quindi noi qui vorremmo rispondere, adesso ne parleremo, cioè non è che dico non parlo della mia vita privata, come si conduce?
No, però tu hai depistato, hai detto una cosa che hai depistato, capito?
Sì,
hai
detto non lo so, quindi andiamo a me.
Capito?
Comunque non mi metto in condizione di
rispondere.
Okay. Allora, sapete che cos'è la mediazione? Avete un'idea? Cosa vi aspettate da questo ciclo di incontri che saranno tra i 10 e i 12?
Più. Bravo, ce lo spieghi alla signora qua che non sa cos'è la mediazione.
Anzi, cosa ti aspetti?
È stata idea mia venire qui appunto perché per cercare di comunicare con lui perché è un muro.
No, poi non mi vuole fottere proprio, perché se vuole prendere i bambini, non tenerli, li mette alla babysitter.
Adesso ne discutiamo tutti e tre insieme. Da quante siete sposati?
Sì, ma ormai il rapporto è finito, non abbiamo più niente da dire.
Vi vedete nella stessa casa?
Non lo so, lei torna tardi.
Però lei prima ascolta la risposta e poi fa un'altra domanda.
Sì. No, il problema è che io vorrei separarmi da lui, però perché ormai il nostro rapporto di matrimonio è finito, quindi...
Non per colpa mia.
Allora, non ci abbiamo più, non andiamo più d'accordo, quindi no, è finito il problema. È questo bambino che comunque dobbiamo gestire in due, quindi bisogna venire qui per capire come poter fare. Ecco, vede, appunto, lui vuole gestirlo completamente da solo, ma io sono la madre, lui il padre, quindi entrambi abbiamo il diritto di prendere cura di nostro figlio e di avere uguali diritti, uguali doveri.
Quindi in ogni caso il problema è la gestione dei vostri figli.
Esatto.
Che gestione? Io li tengo, lei li viene a vedere.
No, assolutamente basta. No, sono la madre, ci mancherebbe che il bambino
che brucia brucia, perché prima invece si cagava proprio.
No, questo non è assolutamente vero, perché io quando so, è vero, faccio un lavoro completamente, insomma, non ho orari fissi, però quando sono con mio figlio ci sto in modo a tempo pieno e mi dedico a lui dall'inizio alla fine, sulla cura, sulla scuola, in tutto l'affetto che vuole, passiamo molto tempo insieme. Quindi quello che sto dicendo è assolutamente falso, semplicemente perché lui ha un lavoro fisso e quindi ha degli orari fissi, allora vuol dire la mattina lavoro, il pomeriggio invece vado, sto con lui, ma non significa niente. Bisogna capire poi quando stai con tuo figlio in che modo ci stai. Tu stai davanti al televisore e stai con tuo figlio, ma lui sta facendo altro, quindi che rapporto è? Io perlomeno quando ci sto ci gioco, facciamo i compiti insieme.
Quando
mi sembra che la qualità sia
un contratto a tempo indeterminato, cioè nel senso non si sa quando torno.
Bene, intanto
ci dica lei come possiamo fare, perché
intanto magari vi introduco la mediazione, che cos'è, almeno abbiamo un'idea più chiara. La mediazione è un istituto che consiste nel cercare di trovare una soluzione migliore per tutti quanti, e in questo caso dei vostri figli, dato che questo è il fulcro.
C'hanno soltanto un figlio. Tu dici due vostro... figli, lui dice due figli, lei dice un figlio.
Sei anni.
Uno e basta.
Ah, è fatto il plurale.
E di trovare la soluzione migliore per voi e per il vostro figlio, soprattutto. Giusto?
Sì.
Quello che volete, cioè due, trovare la soluzione migliore per il vostro figlio, in primis. Giusto. E poi...
Cioè lui sta tentando, vuole togliermelo, non so se ci siamo capiti.
No, non tocco niente a nessuno, quello sempre con me era stato, quindi rimane.
Tosta che si presentano così.
Perché non state facendo niente?
No, tosta.
Vuoi che veramente faccia una cosa?
Fai qualcosa di più forte.
Ancora di più?
Si presentano?
No, nel senso come. Nel senso che la regola del gioco, creare opzioni.
Definisci qual è il problema. Quindi, per ricapitolare, se ho capito bene, allora l'intenzione di entrambi è quello di separare. Il problema è nella gestione del bambino. Il signor Tizio vorrebbe che il figlio stesse con lui. Qual è la sua, perché non te l'hanno detto in realtà, cioè lui sta dicendo che il figlio sta con lui e lei dice no, non me lo vuole far vedere, però non hai cioè non mi hanno detto niente, cioè in che termini, che significa che sua moglie non deve vedere il bambino e lui ti dirà no, deve vedere in alcuni giorni e lei dirà no, ma io non posso vedere, ma se tu
stavo con informazioni concrete.
Fino a mo io non ho sentito niente su cui poter lavorare, che lui ha detto no, quella lavora e il bambino sta con me, lei ha detto no, lui non me lo vuole far vedere, ma il bambino qualitativamente sta meglio con me. Questo che c'entra? Cioè mi devi riportare a un livello che dice qual è il problema.
Tutti concreti.
Ma scusa, te lo qua li puoi dire, per esempio, scusate se mi scrivo le informazioni, perché se si perde qualcosa.
Sì, assolutamente te le devi scrivere, ecco come no. Capite il discorso? Allora, sono venuti, hai chiesto, insomma, stanno vivono insieme, il giudice non giudica.
Poi c'è un nocciolo della questione.
Come mai siete venuti qua? Cioè, che cosa vi aspettate? Capite? Poi, se non lo sanno, tu glielo dici. Poi dici, allora, qual è il motivo? Cioè, fatemi capire. Allora, mi sembra
che la questione del figlio, cioè
mi sembra che vi volete separare, vivete però ancora sotto lo stesso tetto, state cercando una soluzione per la gestione dei bambini. Questo,
chi vuole la casa?
Tu. Ma capito, non è uscito fuori il fatto che lui vuole che lei sia in giornate fisse, che lei non può, e il fatto che poi a casa, cioè fino adesso stanno parlando da 10 minuti, state parlando da 10 minuti, non è uscito, state facendo chiacchiere.
A casa di chi è il figlio, no? Poi in casa, perché non è detto. Okay. Bravo, vedi, l'hai lasciato muto proprio.
La casa di siete proprietari,
coproprietari della mia famiglia.
La sua famiglia.
Quindi noi vogliamo.
La sua famiglia si è sempre messa dentro, sempre, non ci ha mai lasciati proprio, capito? Che uno la sera magari volando un po' bagliare.
Allora, quella è casa mia, quindi tu tra un po' te ne vai.
La casa tua non si guaglia.
Intanto, giusto per facilitare la comunicazione di tutte le parti.
Di tutte e tre le parti
iniziamo a metterci d'accordo su come comunicare, perché è importante ai fini della chiarezza per tutti e della risoluzione del caso. Parleremo a turno, sentiamo cosa da dire Angela, cosa da dire lei.
Angela l'hai chiamato qua, Angela, lui è di lei.
Antonio.
O ti ricordi tutte e due, non mi dici certo. Proprio.
E poi cioè, io dico pure che cosa. Cioè, nel senso. Vabbè che sono il traduttore, insomma, il mediatore, no, però lo dico, cosa ho da dire io, no?
E poi il tempo in cui...
E poi il tempo in cui...
Mi permette di fare...
Comunicazione, però... domande e risposte. Quindi la casa è sua.
Allora, la casa è mia,
Angela,
sì.
Da quanto tempo vivete insieme? Sotto la stessa casa?
Sono 15 anni di matrimonio.
No, 15 anni in generale. In realtà saranno 5 mesi, perché solo la notte viene a dormire, quindi non lo sappiamo. 15 anni.
Ecco, 15 anni
da quando siamo sposati sulla carta.
In ogni caso siete d'accordo entrambi nella separazione.
Sì,
ma perché fa parlare sempre lei? Scusi, lei no, a me non mi ascolta.
Ho fatto una domanda plurale, siete d'accordo entrambi sulla
separazione? Ma parla sempre, certo. Che parli sempre proprio.
Lei Angela è d'accordo?
Io sì, voglio
lei
esattamente
Antonio?
Divorziare da quest'uomo che sinceramente
tanto quando si guagliava.
Lei Antonio anche
se guagliava.
Andiamo, altra coppia.
Altro giro.
Vabbè, poi non vi preoccupate, li faremo così diventerete più.
Più esperti.
Vai, fai il marito.
Faccio il marito.
La moglie. E il mediatore. Mattia, vieni.
Ah,
il
mediatore.
Vuoi fare il mediatore tu? E vai, fai, vuole fare lei. Allora siete conviventi, siete a casa dei genitori di lui perché i tuoi non potevano e lui ve lo rinfacciano.
Casa di proprietà?
No, a casa insieme ai genitori, vivete a casa insieme ai genitori suoi. Si sono conosciuti in un viaggio organizzato, dopo 4 mesi di frequentazione tu sei rimasta incinta. La bambina ha 1 anno e 4 mesi. Tu ti chiami Luana, hai 29 anni, sei impiegata in un ufficio pubblico, ma precaria. Adesso sei in aspettativa. Te ne sei andata con la bambina a casa di tua mamma. Dice che lui ti ha picchiata e di essere andata all'ospedale. Hai referto la denuncia. Non vuoi concedere i pomeriggi di visita a lui. E non sei molto d'accordo che la bambina vada all'asilo. Cristian, 33 anni, titolare di un negozio di vestiti, hai riconosciuto la bambina, hai dei turni per vedere la bambina mattutini e chiedi di cambiarli perché dici che la mattina la bambina va all'asilo e voi che i pomeriggi fate a turno e fine settimana alternate.
Salve, buonasera, Federica, voi come vi chiamate?
Io sono Cristian, 33 anni.
Io Luana.
Età?
29.
Ok, perché siete qui? Siete venuti di vostra spontanea volontà?
No, ci ha consigliato il giudice perché siamo arrivati a una situazione che non si può più sostenere, perché voglio vedere mia figlia, non riesco mai a vederla perché Non me la vuole far vedere, non so perché.
Ma adesso lo
io lavoro già tutto il giorno, non si capisce perché.
Mia
figlia si rende conto, mia figlia non la posso vedere.
Quanti anni siete sposati, conviventi?
No, non siamo sposati.
No, conviviamo, tra l'altro, i miei genitori, che ne sono pure stupidi, non ne vogliono più sentire la mattina e la sera. Perché dicono non vogliamo stare da soli, non ne possiamo più.
Infatti,
io lavoro,
c'ho
dei turni che non posso, c'ho dei turni che non posso fare niente, e allora, nonostante tutto non riesco mai a vedere mia figlia, perché non so se se la vuole vedere. Cioè, io non posso vedere mia figlia mai, non so che fare, niente, la mattina lavoro e voglio cambiare i turni perché non è possibile, voglio cambiare il turno per vederlo.
Per riassumere, siamo qui per. Allora, consigliati dal giudice, quindi voi non avete idea di che cos'è la mediazione? O
no,
siete consapevoli? Pensate? Avete un'idea vaga? Nulla.
Cos'è la mediazione?
Sì, sono consapevole del fatto che non è possibile andare avanti così, perché.
Vabbè,
cioè, ti rendi conto?
È sempre il suo modo aggressivo di
rivolgersi.
Allora, siamo qui proprio alla mediazione. Appunto prevede di trovare un accordo comune.
Che vuoi trovare un accordo? Già deciso, niente.
Gestendo questo conflitto in maniera.
Già c'è il negozio, se tutti i negozi e tutto qua non vengono mai, questo tempo di crisi, non comprano niente, una maglia, niente, una maglia niente. Poi si mette trovi pure queste situazioni.
Seguiremo delle, chiamiamole regole. Cercheremo di parlare a turno in modo tale di trovare un filo, una modalità di comunicazione più equilibrata, ascolteremo entrambe le parti,
capito?
Appunto, ascolteremo entrambe le parti per cercare.
Ma tanto non si convince, che ci vuoi parlare? Non si può parlare. Vabbè, non dice niente, no. Non parla.
Per farmi capire bene, il vostro problema è la visita, le visite, il tempo che passate con la vostra bambina.
Sì.
Lei, Christian, guarda, vede la bambina solo la mattina.
Non la posso mai vedere, no, io la mattina lavoro, non posso vederla, quindi voglio cambiare il turno per vederla.
Lei cosa.
No, io non sono d'accordo, non voglio che lui lo veda assolutamente. Lui è stato. Ho subito delle delle violenze fisiche da parte sua. Ci sono tanto di referti.
Abbiamo detto di parlare a turno in modo tale.
Sono andato in ospedale, ho tanto di referto medico. E io non me la sento di lasciare. E che ne so, lui se la prende anche con la bambina. Che ne so?
La bambina quanti anni ha?
14 mesi.
E ora in questo momento chi è che.
Io sono in aspettativa purtroppo e quindi.
Ma che stai a dire una bambina? Che cosa secondo te voglio fare? Non c'è una bambina, che c'è?
Mi fai parlare?
La regola era di parlare a turno. Quindi.
Sono in aspettativa purtroppo e quindi per adesso non ne posso occupare io. A casa sono andata a casa a stare a casa di mia madre.
Ok. Lei sta chiedendo di cambiare il turno.
Sì.
E lei si rifiuta di fargli vedere la bambina appunto perché ritiene che il suo compagno.
No, io non ritengo che sia violento, io ritengo che lui è stato violento con me, non l'ho inventato e ci sono tanto di referti medici.
Ed ha qualche paura.
Ma non è vero, sì, è cambiato, è stato un episodio, cioè tutto
allora,
sto.
Quale potrebbe essere la soluzione? Ci sono opzioni, soluzioni che pensiate possano arrivare a trovare un accordo comune sul vedere la bambina, un possibile cambio turno, non so, non tutte le mattine, non tutti i pomeriggi, fare giorni alterni, avete mai pensato a una.
Io col negozio sto in media tutte le mattine perché ho degli orari fissi e proprio quindi per la mattina per me sarebbe proprio impossibile.
Quindi lei sarebbe.
Devo trovare degli orari del pomeriggio.
Sarebbe disposto però a.
Però il fatto
tornare.
È. Scusami, sì. Però. Allora, qua non è il problema della mattina del pomeriggio.
Okay.
Allora, lei si è presa questa bambina e se ne è fuggita a casa della mamma e non gli permette a lui di vederla.
Ok.
In più l'ha denunciato per violenza a lei e ha paura che faccia violenza anche alla bambina,
okay.
Che altrimenti perché non gliela dai? No, No. Il discorso è detto, no, quello sta vivendo con me, non dico che vivendo, gli permetti di vederlo, quindi quel discorso è, quindi il discorso è, sono conviventi, ok? Però lui non gli è chiesto se ha riconosciuto la bambina, che è fondamentale,
no,
non gliel'hai chiesto. Lei se n'è andata a casa della mamma, si è presa la bambina e se l'è portata, non gli permette di vederla, quindi non soltanto non gli permette di vederla, ma il problema successivo sarebbe quando vederla, visto che la bambina la mattina va all'asilo e quindi lui la può vedere soltanto di pomeriggio, ma il problema è che lei non glielo vuole fare, quindi primo, l'ha riconosciuta la bambina, bene, allora là devi fermare le giostre e dire, il discorso è che secondo il diritto, devi dire il fatto del diritto, capito? Cioè è un diritto della bambina frequentare entrambi i genitori, capito? Quindi tranne che non sia un giudice a stabilire che lui è un pericolo per la bambina, e ancora il giudice non si è pronunciato rispetto ai suoi